benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Questo mondo spezzato fa male al cuore, cammino tra le ombre, sento solo dolore, le strade sono fredde, i sorrisi sono spenti, ma nel buio trovo lui che illumina i sentimenti, Gesù che le lacrime cadono come pioggia sul viso, in questo mondo perso cerco un paradiso, ogni promessa del mondo è svanita, ma lui rimane saldo, mi dà la rinascita, Gesù che trovo il vero Dio. Gesù che conosce ogni mia ferita, ha portato amore nella mia vita, con il cuore spezzato sulla croce, ha cambiato il mio mondo,
grazie Gesù. Buongiorno fratelli, Dio vi benedica. Benvenuti tutti a Radio Blast, vi abbracciamo con amore.
Amen, Dio benedica.
Alleluia, siamo qui per Gesù, che conosce ogni nostra ferita, che è la risposta a tutti i problemi del mondo. Oh, se il mondo solo lo capirebbe. Oggi studieremo alcune di quelle notizie del mondo che tanto hanno bisogno di sentire il messaggio di Gesù. Ma iniziamo prima con un messaggio ispirante da parte di Alessandro, un fratello che racconta le sue esperienze e specialmente sulla sua relazione con Gesù.
Fratelli di Radio Blast, buongiorno e un abbraccio a tutti quanti voi e a tutti gli ascoltatori di questa radio che è meravigliosa, la radio di Dio. Oggi riflettevo e volevo parlarvi di quando il Signore ha fatto nella mia vita cose grandi per me, per come si è manifestato, per come ogni giorno si manifesta nella mia vita. Vedete ragazzi, non si tratta di fede come una parola astratta, ma di qualcosa di concreto, tangibile, che si può toccare. Noi Gesù lo possiamo toccare perché lo abbiamo ricevuto, è dentro di noi e ci guida, ci dà i pensieri, le parole, ci fa vedere e ci fa stare al sicuro, perché anche quando temiamo qualcosa e noi guardiamo a Lui, Lui ci rassicura. Abbiamo veramente un grande Dio, meraviglioso. Il giorno che l'ho ricevuto è stato folgorante. Più anni passano e più non riesco a dimenticarlo, è sempre impresso nella mia mente tutto quello che ha fatto, anche nei sogni. Tu dici, ma i sogni, che cosa c'entra? Sì, i sogni. A volte passiamo dei periodi in cui fantastichiamo di cambiare strada, di fare cose nuove, e che ci allettano di più. E questo a me mi succede, devo essere sincero. Un giorno pensavo di cambiare lavoro, di cambiare vita, di cambiare città. Fantasticavo che potevo andare da un'altra parte. Una notte sogno che mentre camminavo per questa strada ho visto una strada parallela, ho saltato la rete e mi sono trovato, secondo me, libero di percorrere una strada più bella. Era piena di verde, c'erano le piante, la strada era in discesa e sembrava una bella campagna. Ho detto, guarda, adesso prendo questa strada e che mi piace di più. E mentre pensavo queste cose, il Signore viene, sento una voce che mi dice, ma molto chiara, mi dice, che ci fai lì? Oh Signore, sei qua. E niente, stavo pensando di andare di qua che è più bello, e la strada è più bella e qua e mi piace di più. Alessandro, che ci fai lì? Stavo dicendo, Signore, che questa strada così, così, così. Alessandro, che ci fai lì? Ok, Signore, ho capito. Torno sui miei passi, riprendo la mia via e continuo con te per quello che stavo facendo. Tu sei la mia guida. Ok. Amen. Fratelli, dopo è scoppiata la pandemia, dopo è scoppiata la guerra in Russia, dopo è scoppiata la guerra in Israele con la Palestina, è successo quello che è successo, e io, seguendo la strada che mi ha dato il Signore, non mi sono fermato mai. Non ho dovuto fare la siringa, non ho dovuto fare niente, ho continuato a lavorare. Il Signore mi ha benedetto. Me ne volevo ancora andare da questa zona, me ne volevo andare, e per ubbidienza non l'ho fatto, e tutte queste cose per me sono state di una grande benedizione, perché stando lì dove mi ha messo il Signore sono al sicuro ancora oggi, fino a quando lo dirà Lui. Non è per sempre, ma fino a quando lo dirà Lui. È per ubbidienza che io sono qui, fratelli, che ho la pace, che ho la comunione col Signore, che sto bene. E quando io cado, e perché succede, fratelli, succede, nonostante tutto, poi torno a Lui e io lo trovo lì. E non con rimproveri, ma con affetto, con amore. Chi è più grande di Dio? Che si fa piccolo per noi, che si fa la nostra portata? Chi è quel Dio che può competere con il nostro Signore, con quel Gesù che è salito sulla croce per noi, che ci ha dato la libertà e la sua potenza, quella potenza che ci permette di stare sicuri, di scacciare i demoni, di fare tutto quello che Lui ci ha detto di fare? Questo è Dio. Colui che è, nel nome di Gesù, e io lo benedico e lo faccio mio, e dentro di me e dentro ogni fratello e sorella che lo hanno ricevuto. E chi lo può capire? Solo chi lo ha ricevuto, e solo chi viene attirato da Lui. Nel nome di Gesù vi benedico e vi ringrazio per tutto quello che fate. Siamo in debito sempre, nel nome di Gesù. Grazie fratello Giuseppe, grazie Angela, Dora, tutti quanti, Debor, tutti i fratelli che siete lì. Continuate sempre, perché state facendo un lavoro per il Signore. Aspettatevi la ricompensa. Nel nome di Gesù Cristo, un abbraccio forte. Amen.
Grazie, grazie fratello, grazie Alessandro. È una bella lezione che hai condiviso, una lezione per il nostro cammino con Gesù. Cioè che quando uno cerca la volontà di Dio, Gesù lo guida davvero, ma lo guida in modo fisico, non solo così per fede, io sento che Gesù vuole, no, ma Lui veramente ti parla, ti mostra, porta aperta, porta chiusa. Cioè fisicamente vedi che la fede funziona. Come ha detto Alessandro, la fede si può toccare, perché Gesù ci fa stare al sicuro e possiamo fare tutto quello che Lui ci chiede.
Alessandro, ti abbraccio. Grazie Alessandrino. E per questo che Dio vuole insegnarci a camminare per fede, lui è invisibile. Guarda, sono
Amen.
invisibile anch'io un pochettino.
Sì, alcuni così dicono.
Capito? C'è qualcuno che in internet mi ha chiamato l'uomo invisibile. Beh, seguo un Dio invisibile. Oggi, in questi tempi, sai, quando viene l'Anticristo che saremo, quelli di noi che saranno vivi e saranno la sposa di Cristo nel deserto 3 anni e mezzo. Dovranno essere invisibili in un modo o nell'altro. Gloria a Dio. Ci sono dei
Amen.
fratelli che hanno dovuto passare le frontiere e non sapevano come fare. E allora Dio li ha resi invisibili e hanno passato la frontiera. C'è il momento per gridare sui tetti, c'è il momento di stare invisibili. Gloria a Dio.
Amen.
Grazie Alessandro, proprio su questo. E, Signore, stamattina pregavo e il Signore mi parlava. Il Signore mi parlava proprio di questo, il fatto che vediamo, era Abramo. Gesù mi parlava di Abramo perché stavo pregando su, sai, il grande dilemma. Qual è il grande dilemma?
Su cosa?
Allora, scusa, è qui che viene il bello. Cioè, siamo in addestramento o telepatia?
Ma il dilemma in politica, nella mia vita, in scuole, quale dilemma? In che aspetto?
Ma ho già menzionato, ho dato il nome.
Ma non so.
Abramo.
Il dilemma di Abramo?
No, il dilemma delle chiese di oggi.
Delle chiese?
No, 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 quello non è un dilemma, quello è obbedito e ciao. Il grande dilemma è perché Paolo dice che Abramo è stato giustificato senza opere, giusto?
Sì.
Quindi per fede. Ma Giacomo cosa dice? Adesso leggeremo con le scritture. Giacomo dice invece che Abramo è stato giustificato per le opere. Paolo dice è stato giustificato senza opere, corretto? Giacomo dice è stato giustificato per le opere, corretto?
Sì.
Ma è il contrario.
Come al contrario?
Opere o fede?
Entrambe.
Ecco, vedi, bene,
No, l'hai spiegato bene la settimana scorsa quando una sorella ha chiesto proprio su Abramo,
bene.
dal libro di Romani,
Sì.
e hai fatto questo paragone con
Sì, ma
Giacomo.
qui c'è ancora molto da dire e il Signore ancora mi parla sul soggetto. Il grande dilemma è cos'è? Opere o grazie? Grazia. Opere in Cristo o super grazia? Virgola, grattamento di stomaco. Il grattamento di stomaco va bene con la super grazia. Però in nessuna parte della Bibbia si parla di super grazia. Grazia si parla. Allora, leggi, dammi una scrittura, Angelina, Romani 3:20.
Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Romani 3:20.
Vedi, ogni apostolo ha avuto un'unzione speciale. Giovanni aveva l'unzione dell'amore, il discepolo che Gesù amava. Pietro aveva l'unzione di guidare la Chiesa. E Paolo ha avuto l'unzione di spiegare la grazia. E gloria a Dio per quello, perché siamo salvati per grazia. Allora dice, per le opere della legge nessuno sarà giustificato, dice Paolo. Allora qui casca l'asino però, perché arriva quello che vuole fare niente per il Signore, dice, vedi, devo fare niente, è tutto per grazia. Dottrina falsa. Dobbiamo stare attenti a non confonderci, sta parlando di opere religiose. Quando Paolo dice per le opere nessuno sarà giustificato, sta parlando per le opere religiose senza fede. Sta parlando che nessuno è giustificato perché sono opere come i farisei. Ma non si può leggere una scrittura e dimenticare le altre. Quando leggi una scrittura devi tenere presente il resto della Bibbia. Per questo che dovete leggere la Bibbia anche se l'avete letto con la mente ma non col cuore. Dovete rileggerla piano piano, specialmente il Nuovo Testamento. E capirlo. Quando Gesù disse di non dire a nessuno, vai Matteo 16:20, guarda. Non dite a nessuno che lui era il Cristo, non dirlo, silenzio, non si dice che Gesù è il Cristo. Leggi.
Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Matteo 16:20.
Quindi adesso arriva uno che non capisce niente, che non ha lo Spirito Santo, dice, vedi qua, non bisogna dire a nessuno che Gesù è Cristo. È lo stesso discorso. Siamo salvati per per fede, non per opere. Ma attenzione, Gesù disse anche, vai, andiamo a Luca 12,3.
Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, e quel che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà proclamato sui tetti. Luca 12, verso 3.
Allora Gesù dice, una parte non dite a nessuno che sono il Cristo. Certo, quando stava pionerizzando, ma quando era tempo di suonare le trombe, dice, proclamatelo sui tetti che Gesù è il Cristo. Ci siamo? Quindi vedi, c'è il momento per e il momento di non farlo. È vero che Abramo fu giustificato in un primo momento, senza opere, ma questo solo perché Dio sapeva già che le sue opere avrebbero seguito la fede. E nonostante Dio sapeva che Abramo aveva la fede, però ha dovuto far sì che Abramo mostrasse la sua fede con le opere, affinché quelli che non hanno la fede di Dio, che non hanno l'onniscienza di Dio, la profezia di Dio, avrebbero potuto vedere che Abramo, come Paolo, come Giacomo dice, è giustificato per le opere. Non è finita la storia. Vai da Giacomo 2,21.
Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Giacomo 2,21.
Il contrario di Paolo, no?
Ah, sì.
Quindi se guardi nella carne, qui questo farebbe felice qualunque islamico. La Bibbia contraddice. Sì, sì. Ma signor islamico, con tutto rispetto, lei non ha lo Spirito Santo, non può capire queste cose. Non le capiscono neanche. Ci sono tante chiese che non le capiscono. Come fa un islamico a capirla? Giacomo 2,24, avanti, stesso capitolo.
Dunque, vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. Giacomo 2,24.
Okay, questa è la chiave, per opere e non per fede soltanto. Verso 22.
Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Giacomo 2,22.
Oh, verso 17, stesso capitolo.
Così è della fede, se non ha opere, è per se stessa morta. Giacomo 2,17.
Vai avanti fino al 20.
Anzi, uno piuttosto dirà, tu hai la fede, io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Giacomo 2, da 17 a 20.
Ecco, la chiave del tutto si può riassumere, se vuoi rileggere, Angelina, verso 22.
Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Giacomo 2, 22.
Per rendere completa la fede ci vogliono le opere in Cristo, non le di Mosè o dei farisei, no, no, in Cristo, che le opere della legge di Mosè e quelle della legge di Cristo, del Vangelo, non sono la stessa cosa. Gesù ha adempiuto, completato, terminato la legge di Mosè, però ha iniziato una nuova fede, un nuovo cammino. E allora, ripeto, la fede operava insieme con le opere di Lui. Fede e opere devono operare insieme. Diteglielo agli amici pentecostali della supergrazia. Non è vero che c'è supergrazia, punto e basta. Punto e basta, non è scritto nella Bibbia. La vostra supergrazia, ma chiamiamola grazia. La super l'avete messo voi. La grazia deve operare insieme alle opere di Cristo, altrimenti la grazia non è grazia. La grazia senza opere non è grazia, è solamente religione. È solamente pigrizia. Gloria a Dio. Angelina, si capisce il punto che solo fede non funziona, solo opere non funziona. D'accordo, ci vuole tutte e due.
Quindi iniziamo per grazia, perché Gesù ci dà quella misericordia, quell'amore, tutto per grazia, siamo giustificati per grazia, ma poi dobbiamo dimostrare che veramente siamo nella grazia.
Ecco. A posto, possiamo fermarci qui? È stato chiaro fino adesso?
Sì, per me sì.
Allora voglio passare al secondo punto, perché stamattina ho continuato a pregare. E mentre pregavo il Signore mi parlava della memorizzazione, l'importanza della memorizzazione E sentivo nel cuore che ci sono dei fratelli della nostra chiesa che ne hanno disperatamente bisogno.
Sì.
Che ci sono fratelli che ci scrivono, uno sta impazzendo, quell'altro è dai numeri, quell'altro ossessionato, quell'altro non dorme la notte.
O depressioni.
Sì, sì. Allora il Signore mi ha dato la chiave. Allora scrivete i punti, fratelli che avete questi problemi. Poi non vi lamentate che poi avete problemi. Allora Gesù mi ha detto che la chiave è per queste persone che sono ossessionate dal diavolo con pensieri negativi. La chiave è la memorizzazione. Perché a volte ci sono persone, nostra chiesa, altre chiese, o addirittura atei, eccetera, che le ossessioni le portano ai limiti della pazzia e persino al suicidio tramite i loro pensieri negativi. Memorizzazione mantiene il diavolo lontano e la nostra mente sana. Ci mantiene sani e il diavolo lontano, come è scritto a Angelina, vai Filippesi 4:8.
Filippesi 4:8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Filippesi 4:8.
Allora, qui la Bibbia dice: attenzione agli oggetti che la vostra mente pensa, medita, rimuginare, perché il diavolo opera attraverso le ossessioni, adulterio, pornografia, furti, disonestà. La memorizzazione è molto importante per mantenere il maligno fuori dalla nostra mente.
Amen.
La memorizzazione, perché cosa succede? Tu vedi un film alla sera e vai a dormire e vai a letto tipo, con quel film. Facilissimo. Allora è importante che se guardi un film, e speriamo che sia un film con messaggio buono, vai a letto, parli con Gesù. Il pensare le cose negative, i pensieri possono diventare ossessioni, come pornografia, eccetera, che può portare alla schiavitù mentale. La pornografia porta alla schiavitù mentale. È una catena al collo, legato, una catena legata, incatenata a una pietra. Il diavolo è questo. Il diavolo va in giro, quando va in giro, porta catene con sé. Cambiare l'ossessione di pornografia con la bellissima ossessione di Gesù. Un'ossessione la deve avere, o sei ossessionato da cose belle o da brutte, o sei ossessionato di amare tua moglie o di amare le prostitute. Un'ossessione ce l'hai, ci sono ossessioni buone e cattive. Guarda, tutta la vita sei ossessionato, ogni giorno devi mangiare. È un'ossessione, ma è buona. Ora, la pornografia e altre cose, ok, conducono alla schiavitù mentale. La tua mente diventa schiava. Secondo Pietro 2,19, Angelina, perché il diavolo presenta queste cose come libertà. Ma la parola dice, Angela,
promettono loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione.
Già che?
Perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Secondo Pietro 2,19.
Ok. Promettono libertà. I pornografi ti presentano la pornografia, la porcografia, la diavolografia come libertà. Sei libero di fare quello che vuoi. Non sono libero di fare tutto quello che vuoi. Non posso andare in giro a ammazzare la gente. Non posso andare in giro a fare del male. Non posso andare in giro a rubare. Non posso pensare male di mio fratello, sorella, mia moglie, mio marito, il mio prossimo. Non sono... Quella non è libertà, quella è schiavitù. Secondo Corinzi 10,5.
È tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Secondo Corinzi 10, verso 5.
C'è una prigionia che è buona, imprigionare i pensieri come si lega, come si mette un cavallo selvaggio in un recinto, come si lega un cane furioso. I nostri pensieri sono peggio. Dobbiamo imprigionarli dentro la volontà di Dio. C'è anche una prigione giusta. Se tu vai sott'acqua in un sottomarino, quel sottomarino cos'è? Una prigione, però ti salva la vita.
Sì.
Se vai sulla luna con un'astronave, sei prigioniero di quell'astronave.
Sì, sì, sì.
Ma è l'unico modo di sopravvivere.
Amen.
Insieme al nostro corso biblico, chi di voi lo vuole ordinare, lo mandiamo gratis, Vi raccomandiamo di memorizzare la parola di Dio nella misura che potete. Non vi chiedo di fare un salto più alto che potete, il passo più lungo della gamba, di memorizzare 5 scritture al giorno. Memorizzate quello che potete. Anche una scrittura, anche mezza. Scrivete un pezzettino di carta, lo mettete nel taschino. Quando la vostra mente comincia a vagare, lo rileggete.
Amen. Questo aiuta tanto a poter vincere le nostre battaglie ogni giorno, perché il diavolo viene con tentazioni, come tu hai detto, ma anche con solo pensieri contro qualcuno. E la memorizzazione ti mantiene pulito, ti mantiene puro.
Amen. Scrivere un pezzettino di carta nel taschino. Quando la mente comincia a vagare nelle fantasie del diavolo, quando per la strada passa una certa donna, uomo, una certa vetrina con dentro quella cosa che la nostra carne desidera e cominci a sentirti strano, tira fuori il bigliettino e lo ripassi. Io quando evangelizzavo la gente mi diceva: cos'è che ci ha attaccato al collo? Che ci ha attaccato al collo una con una, come si dice, un fermaglio? C'era un mini quadernetto piccolissimo, lo tenevo sotto la camicia. E gli ho detto: sono scritture che sto memorizzando, ecco, guarda, rimanevano scioccati. Quel libricino teneva il diavolo lontano. Per questo abbiamo messo sulla pagina radio una lista di memorizzazione, la lista delle scritture più importanti della Bibbia, secondo me. Un chicco alla volta la formica mette da parte cibo per tutto l'inverno. Una goccia alla volta la Vergine Savia, Matteo 25,1. Mette l'olio nella lampada che la farà diventare sposa di Cristo. Quella scrittura, fratello, sorella, che la notte non riesce a dormire, che c'hai incubi, che tu, quella donna sessuale ti ossessiona, o l'uomo... Quella scrittura, o la mezza scrittura, o una scrittura memorizzi ogni giorno, e ho detto ogni giorno, che se cominci a dire oggi no, oggi no, oggi no, e addio, il drogato che dice ancora una siringa, solo una siringa, solo una siringa, addio. Quella tiene il nemico lontano. E allora, se volete cambiare vita, chi vuole cambiare vita? E avere... la mente di Cristo. Chi vuole la mente di Cristo? Il mondo ti dà la sua mente. Ogni pubblicità è una bugia. Se vogliamo la mente di Cristo, dobbiamo cominciare. Quando è che possiamo cominciare a memorizzare? Al più presto. Mio piccolo suggerimento è di cominciare oggi. Perché? Perché domani non viene mai. Hai conosciuto qualcuno che dice io vivo nel domani?
No.
Ma lo dicono anche, ma non ci
no,
vivono.
No, non l'ho conosciuto.
Il domani non è mai venuto. Il regno di Dio c'è l'eterno ora, c'è l'eterno adesso. Il domani non esiste. Il domani viene perché il pianeta gira su se stesso. Ma non è che viene il domani. Gira il pianeta, sta invecchiando, ma il fatto che tu invecchi non è che viene il domani. Il regno di Dio c'è l'eterno ora. Allora... Dio benedica, richiedeteci la lista delle scritture da memorizzare, le inviamo gratis, vero Angela?
Sì.
Nel nome di Gesù.
L'abbiamo
Cristo.
Anche sulla pagina radio, se volete, sotto il tasto volantini per evangelizzare, trovate anche quello del libretto di memorizzazione che potete stampare da soli, sulla pagina di radioblast.net.
Non costa niente, tutto quello che vi dà il diavolo, a cominciare con la pornografia, costa un sacco di soldi. Prostitute costano care, le perversioni costano care. All'inizio lo spacciatore dice la prima dose è gratis, poi vediamo. Va bene, no? Non c'è niente in questo mondo del nemico che non paghi. Gesù invece ha dato il suo sangue gratis, la sua croce gratis, il suo calvario gratis, la vita eterna gratis, il suo amore gratis. Certo, devi pagare e che devi essere fedele. Nel nome di Gesù Cristo. Angelina,
amen. Grazie,
grazie per il tempo che mi hai dato. Questo non era programmato, fratelli.
Amen.
Va bene. E qui bisogna prendere il Gospel Express mentre è in movimento. Il treno del Vangelo viene a saltargli su mentre si muove. Angelina, a te la parola.
Andiamo alle notizie. Andiamo alle notizie su Ucraina. Trump e Putin hanno fatto un grande incontro ieri. Allora, è finita la guerra in Ucraina? Cosa è successo?
No, niente affatto. Ma no, semplicemente hanno fatto un incontro, è successo che si sono stretti la mano, si sono sorrisi e hanno insegnato a quel cafone di Zelensky come che si fanno gli incontri, perché lui è andato lì da cafone e si è messo a sgridare Trump, e Putin invece gli ha insegnato a quel cafone com'è che si fanno gli incontri.
Quindi Zelensky è andato all'incontro? No, questo è stato mesi fa, no? Che ha incontrato Trump.
Sì.
Non adesso.
Però si è comportato da cafone, l'ha offeso a Trump.
E cosa è successo in questo incontro di ieri tra Trump e Putin?
Beh, qui guarda, c'è una notizia di, cos'è questo qui? ANSA, versione italiana, l'ANSA. Dice Trump, ce l'hai il titolo lì?
Trump dice, fatto grandi progressi. Putin dice, Kiev e gli europei non ostacolino gli sforzi di pace. È durato quasi 3 ore il colloquio tra il presidente americano e quello russo in Alaska.
Cioè Putin praticamente gli dà una pacchettata agli europei, che gli europei vogliono un nuovo ordine mondiale, secondo loro... per avere l'ordine mondiale bisogna distruggere la Russia. Loro vogliono vivisezionare la Russia, perché l'Europa vorrebbe separare la Russia in tanti pezzettini, cioè portare alla confusione totale. E poi la regione più importante di Mosca controllerebbe le armi atomiche e poi tutto il resto. Vogliono smembrare la Russia, capito? Perché gli dà fastidio, perché la Russia è il bastian contrario, che non si vuole sottomettere al nuovo ordine mondiale di Bruxelles America, perché se il prossimo presidente è un altro come Biden, che è possibile perché il diavolo può fare qualche scherzo, possibilissimo, e allora Bruxelles e Washington tornano ad essere l'asse che erano primi tempi di Biden. Cioè ogni 4 anni le cose cambiano, dipende chi va al potere. Ecco, e allora adesso hanno solamente fatto niente, hanno fatto solo pubbliche relazioni, gentilezze, buongiorno, buongiorno, che bella l'Alaska, eccetera. Non hanno cambiato neanche di un millimetro.
Quindi tanto rispetto reciproco, però non hanno fatto progressi verso la pace?
No, però è logico, perché cioè, Zelensky e i suoi camorristi di Bruxelles, loro vorrebbero che Putin, che ha vinto la guerra, dovrebbe rinunciare a tutto e fare la pace, loro dicono. Cioè Zelensky sa che lui è un pallone gonfiato, non può fare niente, però ci sono i mafiosi lì, Macron, Kramer, cioè in Inghilterra, la Francia, un pochino anche la Germania, e loro lo continuano a gonfiare il pallone. Zelensky si crede, sono spalleggiato da pezzi grossi, ma lui è un pallone gonfiato, è un attore fallito, è un attore che sta interpretando la parte dello statista, ma lui non ha nessuna idea come si comporta uno statista. Non va a Washington a rimproverare l'uomo più potente del mondo. Uh-huh. E praticamente ha problemi mentali questo qua. E tanto che Putin e Trump, d'accordo, hanno detto non lo invitiamo neanche questo qua. Bruxelles dice no, dovete invitarlo, che deve decidere lui. Cioè lui decide in base a quello che Bruxelles gli dice, ovviamente, perché tutti l'hanno capito che è un burattino. Uh-huh. E Trump e Putin hanno detto no, grazie, ve lo potete tenere, è la vostra marionetta, non la nostra. Finché c'è Trump si andrà verso la pace in un modo o nell'altro. Però attenzione che è fra pochi anni, fra poco... ci sarà la votazione in America di nuovo e chissà chi viene fuori. Non è garantito che... A ragion di logica dovrebbe essere uno come Trump, il potenziale, il vicepresidente Vance americano, che è quello che è stato nominato da Trump come successore. Il vicepresidente Vance. Però vedremo, cioè da qui a quando si arriva al voto, chissà cosa combinerà il diavolo. È come quando hanno fatto perdere la votazione nel 2000, e così nel 2000 a Trump, l'ha fatto perdere perché hanno fatto un sacco di imbrogli. Allora, Angelina.
Quindi ci possiamo siamo. Dire che almeno hanno iniziato a parlare, a negoziare, e speriamo che questo porterà prima o poi alla pace.
È stato assolutamente positivo questo.
Okay.
Questo, ma insomma, gloria a Dio che si sono incontrati e si sono comportati da galantuomini, da gentiluomini, super gentili, super educati, onorandosi gli uni gli altri. Non si sono messi d'accordo su niente, però perlomeno non si sono presi a pesci in faccia come il povero attore fallito Zelensky, no? C'è altre domande?
No, vediamo cosa succede.
Poi io posso rispondere a qualunque domanda, solo che la maggioranza delle risposte saranno non lo so, perché praticamente non hanno concluso niente.
Capito, sì.
Quindi la guerra continua.
Purtroppo.
Va bene, infatti è stato un paio di giorni fa che la Russia ha sferrato uno dei più grandi attacchi, vuole arraspare più terreno possibile. Ricordiamoci che certo che tutti che fanno la guerra hanno tutti torto, non c'è dubbio dal punto di vista di Dio. Però diciamo, se dobbiamo dire due parole a livello politico, ricordiamoci che è stata Bruxelles e l'America a fare questa guerra. Va bene, e infatti sia Putin che Trump hanno detto la guerra l'ha fatta Biden. È stato Biden e la sua cosca, perché hanno fatto il colpo di Stato a Kiev nel 2014, colpo di Stato, spinto dai nazisti di Ucraina. Va bene, e poi Zelensky si è fatto eleggere con la promessa che avrebbe fatto la pace. L'hanno eletto per fare la pace con Putin. Nonostante lui aveva conquistato un sacco di terra. Appena si è fatta legge ha cambiato tutto. Ha incolpato Putin di tutto e ha detto no, qui vogliamo indietro i nostri territori. Va bene, quindi questo è quello che succede. È stato un buon segnale, la situazione è più positiva di ieri, perché credo che, vabbè, non hanno concluso niente, però dovrebbero essere in discesa verso una pace. Infatti si parla molto che Trump, forse molti dicono che Trump dovrebbe ricevere il Nobel per la pace. E lui in realtà cerca sempre di fare la pace di qua e di là. Ora su Gaza è una confusione assoluta, lì è una guerra di propaganda. Per Hamas è tutto colpa di Israele, per Israele è colpa di Hamas. E bisogna andare alla Bibbia, sapere cosa. Perché quando Hitler era in ascesa, aveva tutte le ragioni del mondo. Aveva così tante ragioni che persino le potenze occidentali, Francia e Inghilterra, gli avevano dato, gli avevano concesso che poteva invadere e tenersi la Cecoslovacchia. Va bene. E poi quando ha voluto prendersi anche la Polonia, ha voluto strafare, adesso esageri, è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. Ma all'inizio Hitler sembrava avere ragione politicamente. Ci siamo, andiamo avanti.
Andiamo alla prossima notizia. A Haiti, armed gangs control the country's capital.
Allora, in Haiti dice qui, questo articolo qua, Canal 26, dice che in Haiti i criminali, le bande criminali controllano la capitale.
Haiti se desangra, el mundo mira para otro lado.
Sì, è un articolo in spagnolo questo, che in Sud America si trovano articoli ottimi che non trovi in Europa. E allora Haiti si dissangua, e però il mondo guarda da un'altra parte, dice questo, è un video. Allora, questo è un po' l'inizio di quello che sto per dire qua. Andiamo al secondo passaggio.
Il secondo su quello che sta succedendo in San Salvador, dove Bukele, il presidente, ha fermato tutti questi gang, tutti questi criminali, con leggi abbastanza dure però.
Che erano sulla linea di Haiti, no?
E viene tanto criticato per questo.
E viene, che voglio parlare di quello. C'è la mafia mondiale, la mafia della politica mondiale, che lo odia, lo mettono tutti in cattiva luce perché, udite, udite, non rispetta i diritti dei criminali.
Oh.
Non è che si lamentano che gli innocenti vengono uccisi e vengono uccisi, venivano uccisi come niente. No, si lamentano che i diritti dei criminali non vengono rispettati. Ora sicuramente ci saranno errori, ma certamente. Ma come mai non si interessano mai, l'Europa sto parlando, specialmente a Bruxelles, non si lamentano mai di quello che i criminali fanno, si lamentano solo della polizia che combatte i criminali. E allora, all'inizio di quest'anno, per esempio in San Salvador, furono assassinati in un'imboscata premeditata a sangue freddo nel San Salvador altri tre poliziotti di una lunga lista di poliziotti che venivano uccisi alle spalle per vendetta, eccetera. Era una vendetta dei criminali. Ora, Bukele ha detto che lui in San Salvador avrebbe usato le leggi, tutte le leggi necessarie per combattere il crimine. E allora li metteva, li arrestavano, li questionavano, e se questi qua erano criminali li mettevano in prigione. E lo ha fatto. Facendo così ha tolto il crimine da San Salvador. L'Italia si lamenta che i criminali non vengono protetti in San Salvador, però anche l'Italia è stato solo quando hanno fatto le leggi contro la mafia, il carcere duro, l'asinara, gli isolamenti, solo così che si è calmata la mafia in Italia. Prima c'erano bombe di qui, bombe di là, l'attacco dinamitardo contro Falcone, Borsellino, e l'Italia ormai doveva o arrendersi alla mafia o mettere pugno duro. E molti anche lì si lamentarono che è troppo duro. Ma insomma, Bukele dice, ma insomma, parlate sempre dei diritti dei criminali, lui dice. E dei diritti degli innocenti, delle vittime che sono morte,
giusto,
non ne parlate mai.
Sì.
Insomma, una vendetta dei criminali contro la polizia è stato questo attentato contro tre poliziotti. Erano di pattuglia, ha fatto un'imboscata e l'hanno uccisi tutti e tre. Cioè, il chiaro intento era di impaurire il lavoro dei poliziotti nella nazione, San Salvador, che lavoravano a combattere il crimine. Cioè, allora arrestavano i criminali, per vendetta uccidevano dei poliziotti. Che questo era lo stile, il modo che tenevano tutta la nazione terrorizzata. Se tu non paghi il pizzo, ti tiriamo una bomba nella casa. Ma non solo una testa di porco, una testa di animale. No, ti tirano una bomba dentro, chi uccideva. La gente era terrorizzata. La gente si trovava un bigliettino in casa, o paghi 100.000 euro o tiriamo una bomba alla tua casa. E mica c'era abbastanza polizia per controllare tutta la nazione. E allora Bukele, va bene, lui ha messo il pugno duro e dice adesso chi sgarra paga, perché il governo era corrotto, il governo di prima era corrotto, comprato dai criminali, e le faceva passare franca. Andavano a processo e tutti questi politicanti a processo, in prigione oggi, liberato domani. Li arrestavano, magari per arrestarli qualche poliziotto moriva e loro venivano scarcerati. In un certo senso, era complicata la cosa. E allora, nello stile di Haiti, dicevo, il crimine controllava quasi tutta la nazione. E allora che è successo? Bukele ha mandato 5.000 poliziotti, ha circondato la zona dove i tre poliziotti furono uccisi, 5.000 poliziotti hanno circondato la zona e sono andati casa per casa, hanno trovato tre criminali, che lì ci sono le foto, hai messo le foto sulla radio?
Sì, ci sono, sì.
Ecco, qui c'è la bara, i cadaveri dei poliziotti. Sotto a destra ci sono i tre criminali, una donna, ho visto il video, una donna assolutamente più posseduta degli uomini, e qui c'è okay. Loro sono caratteristiche che si mettono tatuaggi dappertutto, fa tanto che la polizia, per sapere chi investigare, andava da quelli tatuati e quelli investigava, e molti finivano in prigione. E qui c'è Bukele, la foto sotto a sinistra. Il mondo politico internazionale cosa ha fatto? Come al solito scatena proteste internazionali, tutti i giornalisti a protestare, i diritti civili, anche i criminali hanno diritti, una cosa tremenda, contro Bukele. Quindi tutta la cosa internazionale a difendere i criminali, ma non le vittime. Cosa che il mondo, la media mondiale fa da tempo. Tra parentesi, questo succede anche in America. I media sono tutti contro Trump perché lui sta chiudendo le frontiere e non fa entrare gli immigrati. Da quando c'è Trump, gli immigrati in America sono diminuiti di 1,5 milioni. Lui fa più o meno lo stesso come Bukele. Allora Bukele, come fa sempre, rispose ai politici internazionali, che gli disse: preoccupatevi delle vittime, non solo dei criminali. Mm-hmm. È sempre incredibile, ma è così. Allora, praticamente i media mondiali di quasi tutto il mondo, cioè è un dato di fatto, sono lì sempre a difendere le sinistre, perché cosa succede? I criminali, gli immigrati votano sempre a sinistra per qualche motivo, perché alle sinistre gli danno più soldi, anche se non lavorano, li pagano, e quindi questi qua, ricevendo il minimo per vivere, il resto dove lo trovano? Vanno a rubare, e quindi questi sussidi ai poveri stranamente si tramuta in crimine. Cioè il vento che soffia nel mondo occidentale, dappertutto, è verso la confusione, il caos politico, tanto che nel Salvador, come in altre nazioni, come appunto in Haiti, la gente faceva fatica ad avere un negozietto, o persino uscire di casa, questo danneggiava l'economia, nessuno lo voleva un negozio. Un negozio vuol dire che puoi pagare una tangente, puoi pagare... Ed erano altissime questi pizzi che chiedevano. Da quello che si riesce a capire, da quello che appare, il presidente Bukele è uno incorruttibile, non si fa corrompere come i politici di prima. I politici di prima che si stanno tutti lamentando, Bukele non rispetta i diritti dei criminali, hanno scritto a Bruxelles gli fa eco. Quindi lui è incorruttibile, sta lottando non tanto per vendicarsi dei criminali, ma per ridare ai salvadoregni una nazione almeno relativamente sicura, adesso lo è, dove la gente non deve vivere nel terrore che se non paghi il pizzo da ricatto ti tirano una bomba in casa, cose che accadevano all'ordine del giorno. Mm-hmm. Cosa da far sembrare, sto scherzando, la mafia italiana è quasi un gruppo umanitario. In un certo senso, il presidente Bukele, che non è certo perfetto, fa errore, come tutti, credo che in un certo senso Bukele rappresenta i giusti giudizi di Dio. In Atti capitolo 5 vediamo un esempio dei giudizi di Dio. Leggi, Angelina, Atti 5:9.
Sì. Allora Pietro le disse: perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te. Atti 5, verso 9.
Cioè, Dio tiene diritto. La sua giustizia non è solamente amore verso i criminali, ma è la giustizia verso tutti. Non assomiglia per niente al buonismo dei soliti politici che sono in cerca di raccattare voti in continuazione. Il Signore ha preferito pagare con la sua stessa vita, morte in croce, piuttosto che fare il buonista verso chi che sia ed evitare la croce. La legge di Dio è giusta, va adempita. Dio non è come certi predicatori di oggi che adattano la giustizia di Dio alle loro convenienze, innanzitutto convenienze finanziarie. Dio tira diritto, non fa eccezioni con nessuno, neanche con se stesso, e parla del suo sacrificio in croce. Ma il mondo della politica in genere, delle religionette di oggi, stortano la giustizia a seconda del vento della convenienza. Per esempio, in base alla presente persecuzione e bugie contro di noi stessi, che la nostra Chiesa sta subendo, la cosa più conveniente per me, per noi, sarebbe una semplice zuccherata al nostro messaggio, curvarci un po' al vento, accettare il falso Vangelo di prosperità, come fanno i farisei della Bibbia, che si adattavano tanto bene, che giungevano a gridare. Ce l'hai Giovanni 19:15 lì?
Sì. Allora essi gridarono, toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo. Pilato disse loro, crocifiggerò il vostro re? I capi dei sacerdoti risposero, noi non abbiamo altro re che Cesare. Giovanni 19, verso 15.
Questo è il sistema religioso. Il loro re è Cesare. Oggi certi falsi predicatori, preti e pastori sono sulla stessa linea. Ora persino sposano nelle loro chiese gente che si dichiara a favore dell'aborto, politici, e a favore delle note perversioni sessuali, o politici che si vantano di essere atei, che parlano contro Dio, eppure li sposano, li seppelliscono, e con tutti gli onori. Nel giorno del giudizio Dio manderà questa gente ai loro idoli, siano Cesari o altro, i loro idoli di denaro, i loro idoli di cose materiali, li manderà lì a cercare il loro rifugio nel giorno del giudizio. Come è scritto, e anche scritto, come sembra dirci, come sembra proprio la seguente scrittura, cioè, Giudici 10, ce l'hai, 13 a 14.
Sì, eppure mi avete abbandonato e avete servito altri dei, perciò io non vi libererò più. Andate a gridare agli dei che avete scelto, vi salvino essi nel tempo della vostra angoscia. Giudici 10, versi da 13 a 14.
Andate dagli idoli a cercare rifugio. Deuteronomio 32, 37 a 38.
Allora egli dirà, dove sono i loro dei, la rocca nella quale confidavano, gli dei che mangiavano il grasso dei loro sacrifici e bevevano il vino delle loro libazioni? Si alzino loro a soccorrervi, a coprirvi con la loro protezione. Deuteronomio 32, versi da 37 a 38.
Il Signore non è una specie di Babbo Natale buonista. E non è vero come dicono gli insegnanti religiosi fasulli che perdona la disubbidienza, perché vogliono essere perdonati loro, per mancanza di pentimento. Sia politici che religiosi e dall'acqua zuccherata, ascoltino bene la parola. Anche se siamo deboli, buoni a nulla, con poca forza, ma anche piccoli come siamo, possiamo almeno seguire e ubbidire alla parola. Il fratello vero, anche il più debole, vale, dico io, più di 10.000 credenti a mezzo cuore. Gedeone aveva 32.000 soldati. E cosa gli dice Dio? Giudici 7.3?
Fa dunque proclamare questo in maniera che il popolo loda. Chiunque ha paura e trema, se ne torni indietro e si allontani dal monte di Galaad. E tornarono indietro 22.000 uomini del popolo. Giudici 7, verso 3.
Ok. Gloria a Dio. E alla fine quando ne rimasero? Solo 300. Si dice, meglio soli che male accompagnati. Meglio un amico vero che 100 falsi. Così si dice.
Sì.
Gesù aveva un modo infallibile per scrollarsi di torno in mezzo ai cuori, semplicemente radicalizzando la sua dottrina, Giovanni 6, 40, 43, fino a 68. Saltiamo.
Gesù rispose loro, non mormorate tra di voi.
53.
Perciò Gesù disse loro, in verità vi dico, che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi.
60. Quindi Gesù radicalizza il messaggio e vuole scrollarsi i mezzi cuori.
Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero, questo parlare è duro, chi può ascoltarlo?
E che fecero? 66.
Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici, non volete andarvene anche voi? Simon Pietro gli rispose, Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna. Giovanni 6, da 43 a 68.
Gloria a Dio. E alla fine rimase Gesù solamente con i discepoli a cuore pieno. Va bene, e rimase solo 12, alla fine 11. E se non facevo così Gesù, la Chiesa non sarebbe mai sorta, non avrebbe mai vinto il mondo se non è disposti a morire. Oggi i pelandroni di chiesa fanno fatica anche a sedersi a scaldare una panca. Già è troppo. Cristiano praticante, cosa fai? Scaldo una panca. E chi ti ha detto di scaldare panche? Guarda, andiamo a Matteo 7, 13 a 14. Io ci aiuto a essere a cuore pieno. Noi lo predichiamo, speriamo di esserlo.
Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Matteo 7, versi 13 a 14.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Guarda, Matteo 3 al 12 dice Gesù, Dio c'ha il suo ventilabro in mano. Ripulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granario, ma brucerà la pula, la mondizia, con fuoco inestinguibile. A chi parlava Giovanni Battista? Ai religiosi. Attenzione! Il termine religioso è offensivo. Furono quelli che perseguitarono Gesù. Non mettetevi questa etichetta. Cercate di non essere religiosi, siate discepoli con frutti. Vero Vangelo, purtroppo, oggi non è più di moda. Non è più di moda. Il Vangelo moderno oggi si è fatto contaminare dalla woke, dalla New Age, dalle chiese edificio.
Cosa è il woke, fratello Giuseppe? Perché si parla tanto nel mondo ultimamente, anche se Trump ha detto che lui fa guerra al woke. Cosa è?
Ha messo questa foto sulla radio, cos'è il woke?
Sì, l'ho messo.
Cos'è, dice? Molta?
Dice, molta della propaganda delle false politiche sono verità. E poi ci sono le immagini delle 10 vergini, 5 addormentate, 5 attive.
Sì, normalmente si direbbe propaganda delle false politiche non sono verità.
Sì.
E invece dico, sono verità.
E come?
Capito, è così che ti ingannano, no? I bugiardi amano presentarsi con la verità. Adesso è il tempo del walk. Era il tempo, prima c'erano altre walk, altre bugie, adesso c'è, questa è la bugia del tempo. Cioè tanti imbroglioni si presentano con le loro esche appese alle loro canne da pesca. E le esche sono spesso verità, dove i pesciolini abboccano. Non è che tutte le esche sono pornografia e droga. Ci sono esche, capito, che sono cose che sembrano belle, appariscenti. Una delle ultime trovate del Dio del mondo, secondo Corinzi 4:4, capite di chi parla, no? Il maligno. E l'ha trovata dalla cosiddetta cultura woke, W-O-K-E, woke. E cosa vuol dire woke? E viene chiamata anche cancel culture, cioè cancellamento di cultura, che ha preso il posto di ciò che erano le propagande fino ad allora, a cominciare dal secolo scorso. Questa ideologia è stata subito abbracciata dalla solita politica vuota di tutto. E siccome è vuota di ogni valore, woke sarebbe contro i valori. L'essenza del woke è contro i valori. Tutti i valori della Bibbia, delle persone per bene, delle persone oneste, woke è contro. Il mondo abbocca perché il mondo è così, è caos.
Cioè promuove il fatto che io sono sempre trattata ingiustamente, io ho diritti, è quello che promuovono.
Sì, io. Il woke è un'altra toccata del maligno in direzione che il Dio chiamato io. C'è un Dio nel mondo che è più potente del diavolo ed è il Dio io, di me stesso.
Sì, e di solito sono quelli che sono in minorità che promuovono queste ideologie, cioè quelli delle perversioni sessuali, quelli di altre razze che parlano sempre razzismo, dovete darmi più diritti e così
no,
via.
No, ma sono i razzisti che accusano di razzismo.
Ecco.
Per sapere quali sono le bugie del diavolo del momento, devi vedere cosa il diavolo accusa gli altri, perché è colpevole lui. Il diavolo è specializzato a accusare gli altri dei suoi peccati. Quindi siccome questa woke non ha nessun valore, è condannata questa mentalità, questa ideologia, alla perenne ricerca di nuovi appigli di demagogia. Cioè la gente praticamente, spingono la gente a pensare, perché no? Cosa abbiamo da perdere? Diventare woke, tutto a convenienza? Sì, posso fare quello che voglio. Cioè, e poi i politici dicono le vecchie bugie non hanno più presa. Chissà che non riusciamo a raccattare qualche cosa, qualche voto, da chi ancora crede alle propagande di certi media e si fa trasportare dai venti del momento. Perché no? Ha funzionato per un tempo anche con nazismo e comunismo. Erano due woke, non si chiamava così, ma era parte di quella famiglia. Guarda, dico questo, io ho pregato su questo punto e credo che dal poco che ho capito la migliore definizione dell'ideologia woke è questa. È il cancellamento tramite sotterfugi politici, culturali, di ogni cosa che abbia a che fare con i valori umani e storici, con la verità insomma. Azzerare valori come meriti, bravura, abilità, capacità personali, azzerarli. L'uguaglianza viene spinta fino all'ossessione in modo radicale e verbalmente violenta. Maligno ha bisogno di eliminare i valori, le virtù, i meriti, i talenti personali per dannare le anime. Ne ha bisogno di togliere i valori per far sprofondare i popoli nella sua fossa di caos, anarchia, egoismo mondiale, religioni violente. Il woke vuole tutto e tutti uguali. Guai a chi eccelle, perché allora bisogna cancellarti. Credo che lo stalinismo e il fascismo, prima di franare, siano stati gli antecedenti del woke. Logico che adesso questi nuovi venti provengono dal maligno e cercano di portare la massima confusione in un mondo che è in attesa del grande dittatore che la Bibbia profetizza in Apocalisse, capitoli 11, 12, 13 e 17, questi quattro capitoli. E come l'Apostolo Giovanni scriveva.
Primo Giovanni 2, verso 18. Figlioletti, è l'ultima ora, e come avete udito che l'anticristo deve venire, fin da ora sono sorti molti anticristi, onde conosciamo che è l'ultima ora. Primo Giovanni 2, 18.
Il woke, come anche ogni politica e ideologia, made in hell, si dice in inglese, no? Creata all'inferno, ha fatto subito presa in quel mondo ateo e persino in talune chiese secolarizzate. Gente che ha riempito il cuore con le cose del mondo e invece di riempirlo con Gesù. Dio ci aiuti.
Amen. Amen. Questa è una definizione molto chiara, presentata bene, grazie.
Eh sì, perché molti non sanno cos'è sto woke.
Eh no, perché suona bene, ultima modernità, dobbiamo essere moderni, stare al passo con i tempi, siamo anche noi woke, ma cosa significa, sai?
Promettono libertà, ma sono essi stessi schiavi della stessa schiavitù, dice Pietro.
Sì.
Il woke rappresenta l'ultimo rimescolare delle carte da parte di un croupier. Del casino del mondo. Il mondo è un grande casino, il croupier è il diavolo. E come sempre avviene che le masse senza Dio, cos'è? Com'è il gioco? Testa perdi tu, croce vince lui, cioè praticamente il mondo da un lato è sempre fregato, il banco vince sempre, il mondo. Ora, non che il mondo non era già conciato male, ma siccome le profezie bibliche ci dicono che sta arrivando l'anticristo, vedi Apocalisse 13:1, Apocalisse 17:8, Daniele 7:8, cosa dice? Dice che sta sorgendo l'anticristo. Ecco che il maligno sta dando i suoi ultimi ritocchi per il suo arrivo, quando in base alle profezie lui scatenerà l'inferno, cioè la tribolazione, specialmente contro di noi cristiani. Va bene, guarda, leggiamo Matteo 24:21. Angelina, è 22.
Allora vi sarà una grande tribolazione, quale non vi è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Matteo 24, versi 21 e 22.
Sto cercando di spaventare qualcuno? No, sto dicendo quello che viene. Gesù stava cercando di spaventare la gente qua?
No.
Stava avvertendo di quello che veniva. Noi siamo obbligati a dare la verità. È il mondo che dice bugia. Sono le chiese false che dicono sermoni zuccherati.
Amen.
Giovanni 16,2.
Vi espelleranno dalle sinagoghe.
Attenzione, oggi si dice chiese passive.
Anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà.
Cosa vuol dire? Chiunque vi denuncerà agli anticristi, come i figli denunciavano i genitori sotto il nazismo, sotto il comunismo, orgogliosi di amare lo Stato più dei genitori o gli amici.
L'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Giovanni 16, verso 2.
I also have a few scriptures.
Jasmine vuole dire qualche scrittura su questo woke.
It's actually a prediction of this woke.
È una predizione che vediamo nella Bibbia sul soggetto di woke.
2 Timothy 3:1-5.
Secondo Timoteo 3 da 1 a 5. Sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Da costoro allontanati. Secondo Timoteo 3, da 1 a 5.
It says, from such turn away.
Dice, da costoro allontanati.
So you're not supposed to join it.
Non puoi unirti a questi movimenti che uccidono il cristianesimo e i veri valori.
And if we see things like this, as we know that we are in the last days, if we see things like this, we're supposed to keep away from
Quando
them.
Vediamo queste cose sapendo che siamo negli ultimi giorni, dice nel verso 1, dobbiamo stare lontani da questi.
Gloria a Dio.
Amen.
Amen, amen. Grazie, Jasmine. Alleluia. Io lodo il Signore che Jasmine, 18 anni, capisce tutte queste cose dalla Bibbia. Gloria, gloria. Ecco la differenza quando uno cresce nella Bibbia.
Sì, ecco. Guarda, il vantaggio di memorizzare le scritture. Quando hai bisogno ti vengono le scritture giuste.
Ecco, ecco. Anche in certe chiese ormai secolarizzate non insegnano più il timore dei giusti giudizi di Dio. Le chiese non predicano il timore di Dio. Sono le cosiddette chiese woke, che si chiamavano New Age fino a ieri.
Ah.
In generale il cristianesimo e le opere in Cristo sono stati sostituiti da esteriorità, apparenze. E la vera adorazione è sostituita da complessi musicali moderni, roba da discoteca, cioè intrattenimento. Sì, c'è dentro Gesù qua e là, ma è talmente addormentante che è una pena. Quindi, amati fratelli, siamo attenti a questi spiriti che hanno invaso le chiese. Chiese che non vegliano con le loro lampade accese, bene accese. E invece sono rimaste, le lampade sono spente perché sono rimaste senza olio. Non avevano olio di scorta. Quando memorizzate scritture, state mettendo olio di scorta. Al momento giusto, Giovanni 16,13, lo Spirito Santo vi dirà, vi guiderà e vi mostrerà cose a venire. E chi ha la lampada spenta, Gesù, andiamo a Matteo 25, li lascerà fuori nel buio. Matteo 25, 11 a 13, Angelina.
Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo, Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose, io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Matteo 25, da 11 a 13.
Matteo 7, 23, 26. E dichiarerò loro.
Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, malfattori.
26.
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Matteo 7, 23 e 26.
Ma questo Gesù assomiglia a un signore Babbo Natale con la barba, che è buonista, assomiglia alla supergrazia, questo Gesù, ma per niente.
No.
Il Gesù buonista, il Signore, il Dio buonista, Babbo Natale che ama tutti, non è nella Bibbia. Secondo Corinzi 2,17.
Noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo. Secondo Corinzi 2,17.
Guarda, ritorna alle vergini, perché le vergini sagge con l'olio entrarono nella camera nuziale di Cristo e le stolte che erano senza sono arrivate tardi, che sono andate a cercare l'olio, arrivano tardi. Matteo 25,10-13, guarda.
Ma mentre quelle andavano a comprare, arrivò lo sposo e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala della nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini.
Le altre vergini, cioè quella senza olio, arrivate in ritardo.
Dicendo, Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose, io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora. Matteo 25, da 10 a 13.
Immagini uno che ha passato tutta la vita in chiesa a ripetere nenie religiose, a fare le scenette, il teatrino del cristiano. Sentirsi dire da Gesù, ma io non ti conosco, ma io sono andato sempre in chiesa, ho pregato il rosario cattolico, il rosario protestante, io qua, io là, ma insomma, senz'altro che io ti conosco a te, sì, tu conosci me, ma io non conosco a te. Questo è il Vangelo, il solo Vangelo che c'è.
Amen.
Non assomiglia, vero, a quello che vi predicano in certe chiese, no? No, perché quello là è falso. Quello è tutto zucchero per gli allocchi. E ora sta a noi quale Vangelo credere. Chi crederemo? Ai predicatori dei pulpiti appariscenti, ma senza sostanza. O alla nuda e cruda e a volte amara parola di Dio. È solo parola di Dio che vi ho dato. Non sono stravolto che sto dando i numeri. Vi ho letto la parola. Dio non ha mai mandato un profeta, un insegnante, spero di essere un insegnante, spero. Non ha mai mandato per dire, come siete bravi, mi manda il Signore dal cielo per dire a questa chiesa che Lui è orgoglioso di voi. Ma stiamo scherzando? Che Dio ci aiuti, andiamo da Luca 21, guarda, chiudiamo. 34.
Badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio. Luca 21, verso 34.
Gloria a Dio. Cos'è lo stravizio? C'è il vizio, le cose del mondo, e poi c'è lo stravizio, cioè quello che ti ossessiona, che non puoi farne a meno. Io senza televisione non ce la faccio, senza telefonino, senza il mio bottiglione, senza i miei soldi, senza questo, senza quello, senza un pochettino di pornografia, non troppo, solo un pochino, un po' di droga è sufficiente. Lo stravizio è quel vizio che non riesce a farne a meno. Ansiosi e preoccupazioni di questa vita, certo, bisogna lavorare nel mondo, no? Per pagare l'affitto, eccetera, ma non è che dobbiamo mettere il mondo prima di Dio, prima del Signore. Non è che possiamo cercare prima il regno del mondo e poi il regno di Dio vi sarà dato. Cercate prima le cose del mondo e poi c'è la supergrazia che vi sarà dato. Sono bugie sataniche. Chi ci crede è già nella fossa. Alleluia.
Grazie,
hai letto,
Gesù.
Finito il 21:34.
Sì, sì. Luca 21, sì.
Mi fermo?
Sì, va bene.
Va bene.
Vorrei andare a una domanda da parte di Silvana. Credo che questo è una cosa che tanti fratelli si chiedono, quindi vorremmo rispondere a tutti. Silvana scrive, carissimi fratello Giuseppe, Angela, Dora, a tutti, Dio vi benedica. Io vi confesso che mi sento molto in colpa perché non sono capace di evangelizzare. Parlo di Gesù appena vedo che posso essere ascoltata, anche se sono un po' timida nel farlo. Non nego la mia fede e il mio amore per Gesù, ma ammetto che poche volte riesco a mostrare questa mia fede ad altri. Questo significa che mi vergogno di Gesù? Quando a volte ho cercato di approfondire il significato di alcune parole citate nelle scritture, il linguaggio biblico è un po' diverso dal parlare. Comunque, a volte ho bisogno di capire meglio il significato di alcune parole. Più di una volta mi è stato mostrato che c'è una differenza fra discepolo e apostolo, ma siccome in quel momento stavo cercando altro, non ci ho fatto molta attenzione. Oggi invece ho sentito la necessità di approfondire. Il discepolo è un seguace di Gesù, vive seguendo i suoi insegnamenti, imitandolo e testimoniandolo ad altri. L'apostolo invece è un discepolo scelto da Gesù con il ruolo specifico di predicare e diffondere il suo messaggio. È evidente che io non sono un'apostola, non ho la vocazione per predicare ed evangelizzare, ma se sono una discepola, posso aspirare lo stesso a diventare sposa di Cristo? Può essere che Gesù mi abbia guidato a questo chiarimento per lenire il mio senso di colpa? Anche se non sono un'apostola, vorrei fare il corso di leadership. Me lo potete inviare? Grazie di cuore, fratello Giuseppe, per tutto quello che fai. Ti devo la mia salvezza, spero di averla, e anche quella di mio figlio, eccetera. Sono grata a tutti voi infinitamente e vi voglio davvero molto bene. Un abbraccio forte a tutti. Wow.
Ti benedica, grazie Silvana, è molto incoraggiante, sto cercando di incoraggiarmi, ma la salvezza la devi a Gesù, non a me, io sono solo un predicatore e anche piccolo.
Amen.
Ecco, per cortesia, tieni gli occhi su Gesù e non ti sbagliare.
Quindi questa differenza
fra... Le religioni a volte ci insegnano a innalzare un predicatore, non lo farei con me, guarda, innalza la parola, innalza Gesù. Nel nome di Gesù, amen.
Questa differenza che lei spiega tra discepolo e apostolo, ti sembra giusta? Cioè il discepolo è quello che vive secondo gli insegnamenti di Gesù, che testimonia quando ha l'occasione, ma non è quello che riesce ad andare come gli apostoli, di città in città, abbandonare tutto, vivere solo per predicare. Quelli sono apostoli. Il discepolo è quello che magari continua a lavorare con la sua famiglia, però è un discepolo. L'apostolo è quello chiamato ad andare nel mondo.
Ottima domanda. Guarda, se tu vai a Primo Corinzi 12, ci sono tutti i doni dello Spirito Santo, ci sono 9 doni.
Sì.
E uno è apostolato, e quell'altro è profeta, e l'altro è guarigione. Cioè ognuno di noi ha una chiamata, un dono. E praticamente un buon esempio sarebbe come un militare. Tra i militari c'è il generale, il capitano, il tenente, c'è il soldato mitragliatore, il soldato col bazooka, c'è il soldato che fa i ponti, il genio, il pioniere. E va bene, uno, il fatto che uno è generale, quell'altro è caporale, capito? L'altro magari pulisce i cessi. Va bene, ma sono tutti soldati.
C'è bisogno di ognuno di quelli.
È logico, cioè il diavolo ha convinto certe chiese che siccome c'è gli apostoli sono più in alto, tu sei un cretino, sei buono a nulla, stai zitto, siediti, scalda la panca, porta i soldi. E questo è satanismo, non è vero niente. Che tu sei apostolo, che sei discepolo, o che sei uno che ripara i carri armati, o ripara gli aerei, cosa c'entra? E cosa c'entra? Ma il Signore ci benedice in base al cuore, mica se sei meccanico, generale o capitano.
Infatti.
Se apostolo o discepolo. Ma il discepolato è come dire militare, sei soldato. Sei un soldato, però non sono generale, posso essere parte della sposa di Cristo. Ma Gesù ha detto, guardate cari farisei, che molti ultimi saranno primi. Molti soldati, molti fratelli e sorelle che non fanno tanto quanto te, Angela, non stanno predicando come te, non conoscono la Bibbia come te, ma non è che tu sei perché sei più intelligente, perché hai deciso di ubbidire a delle semplici regole che abbiamo di memorizzare, evangelizzare. ma ci sono delle persone che sono più avanti di te e di me, perché è questione di cuore. Va bene, molti ultimi saranno primi. Questa storia che l'apostolo è meglio del discepolo, queste sono cretinaggini religiose di apostoli che predicano dei pulpiti col cartellino attaccato alla camicia, apostolo, profeta, pezzo grosso o pezzo di somaro, non so, dipende. E non è mica vero niente. Dove lo dice? Paolo diceva: io sono l'ultimo degli apostoli, il minimo dei santi, il capo dei peccatori. Ah, era bugiardo, non era bugiardo. Abramo in Genesi 18 ha detto davanti a Dio, ha detto io sono polvere. Va bene? Non è vero, queste sono tutte cretinaggini religiose, guai a chi ci crede. Dov'è scritto nella Bibbia che l'apostolo è meglio del discepolo? E comunque sul finire del Nuovo Testamento, se guardate bene, voi notate una cosa. Vai a vedere, Angelina, per cortesia, se non mi sbaglio, è 1 Pietro 1.1. Me lo legge 1 Pietro 1.1?
Sì, vado lì. 1 Pietro 1.1. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Pietro 1.1.
Ecco, come vedi, c'erano gli apostoli, però succede, se tu leggi l'epistola di Giovanni, lui non si chiama apostolo. Perché? Perché non si chiama apostolo Giovanni? Guarda, 3 Giovanni 1.1. Perché Giovanni non usa il titolo?
L'anziano al carissimo Gaio, che io amo nella verità. 3 Giovanni 1.1.
E adesso è 2 Giovanni 1.1.
L'anziano alla signora eletta e ai suoi figli. Secondo Giovanni 1.1.
Allora, c'erano gli apostoli. Eccolo qui, Pietro, un apostolo. Anche se lui si chiamava, a volte si presentava come anziano. Perché Giovanni non usa anziano? Perché se tu vai a 2 Corinzi, Angelina, verso 11, 14.
Capitolo 11?
2 Corinzi 11, 14.
Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce.
13?
Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo.
Allora, conclusione. C'erano gli apostoli, altro che se c'erano. Però preferivano chiamarsi anziani, spesso e volentieri. Perché? Perché, come dice in 2 Corinzi capitolo 11, verso 13, c'erano i falsi apostoli. C'era gente che si metteva il titolo di apostolo per infinocchiare, imbrogliare, abbagliare, sedurre, raccogliere soldi, come fanno oggi. Oggi tu vai a certe riunioni, c'è gente che c'è il cartellino alla camicia e c'è scritto profeta. Profeta, poi c'è il nome, Pinco Pallino. Ma il profeta Michelo, ha visto mai un albero di banane con il cartellino banane?
No.
E un albero di, non so, di noci di cocco col cartellino noci di cocco? No. Perché? Perché devi essere un fesso per non capire che quello lì è un albero di banane. A parte che ti regalo un mandarino, ti prendo un mandarino, quella è una banana, non c'era scritto niente. Il vero profeta non ha bisogno, perché se tu sei un vero profeta, non lo scrivi sulla camicia, perché? Perché già sei perseguitato senza cartellino. I profeti sono perseguitati, perché? Perché il vero profeta non profetizza mai quelli che vogliono avere le orecchie accarezzate. Oggi vogliono le orecchie accarezzate. Profezia su di te, vedo davanti a te, Dio mi parla, ecco, vedo davanti a te una donna bionda con occhi azzurri, come mia moglie, insomma. Vedo davanti a te una donna mora con occhi verdi. Vedo davanti a te un uomo ricco. Così dice il Signore. Questi qui sono imbroglioni. Queste cose vai dai taroccari, ti dicono le stesse cose, va bene? Solo che i taroccari fanno pagare di meno che certe chiese, tutta lì la differenza.
Quindi, come dice in la scrittura che hai citato, in 1 Corinzi 12, nel corpo di Cristo ci sono tante membra, uno è il piede, uno è la mano, non è che tutte le membra sono uguali, altrimenti non esisterebbe il corpo. anche nel corpo di Cristo, uno è apostolo, uno è discepolo.
Certo, beh,
ma ora, la domanda è di Silvana, anche se io non sono un apostolo, ma un discepolo sì, posso aspirare a diventare sposa di Cristo?
Silvana fa parte di una chiesa dove ci sono un sacco di apostoli o no?
Quale apostoli?
Ti chiedo a te, lei questa storia degli apostoli l'ha imparata alla sua chiesa?
No, lei è con noi da anni,
okay.
Da tanti anni.
Sì, ma questa va bene, ma lei l'avrà imparata, queste sono 20 di dottrinali che circolano, l'avrà sentita da qualche parte, perché oggi il problema è che troppe chiese, i capoccioni, si presentano come apostoli. E perché tu presentarsi come chi ti ha detto che sei apostolo? L'apostolo è perché? Perché lui ha fondato una chiesa, ma quello non vuol dire mica che è apostolo. I farisei fondavano chiese. L'apostolo, come gli apostoli, andavano di città in città, e non erano gelosi quando uno prendeva il loro posto, anzi li nominavano, andavano in città, evangelizzavano una famiglia, due, tre, prendevano il più spirituale, il più umile, come Timoteo, come Tito, e lo nominavano pastore. Questo è l'apostolo andava nell'altra città.
Mm-hmm.
Vabbè, io sono 52 anni che giro al mondo e non riesco a stare in un posto a costruire un fico secco di edifici.
Perché non vuoi costruirlo.
Sì, non riesco a costruire un fico secco di edificio perché non lo voglio.
Perché non vuoi.
Ecco. Le chiese che voglio costruire sono fatte come voi, sono pecore, pecorelle che si riuniscono a casa vostra. Non bisogna raccogliere milioni di dollari per fare una grande caseggiata, un edificio per fratello Giuseppe. No! È un imbroglio. L'edificio è una voragine, un pozzo senza fondo che i soldi non bastano mai. E quando arriva il primo Giuda che sa parlare bene, magari fa l'avvocato, magari eccetera, e prende controllo del comitato direttivo della chiesa, controlla l'edificio, magari ha dato un po' di soldi, io ho dato più soldi di lui, capito? Controllando l'edificio controlla la chiesa viva. Chi controlla l'edificio morto di solito controlla anche la chiesa viva, e la chiesa presto, se continua così, diventa morta anche lei. Ci siamo?
Sì,
va bene. Allora
voglio dire come funziona qui nella nostra missione, perché siamo in una comunità dove ognuno ha il suo ruolo, non è che tutti possiamo essere fratello Giuseppe, non funziona così. Se saremmo un sacco di fratelli Giuseppe
fortunati
qui.
Voi, beati. Quindi, voi che non lo siete.
Uno è più agile.
Vuoi essere perseguitato come me tutto il mondo?
Uno è più agile per andare sempre fuori, evangelizzare, ha la salute per farlo, altro è sempre qui che cucina per quelli che evangelizzano, e c'è bisogno di entrambi, perché non si può che viene a casa dall'evangelizzazione, non c'è cibo, non hai casa dove dormire, cioè c'è uno che cucina, che si prende cura della casa, c'è uno che evangelizza, però il premio al finale è uguale per tutti, perché se tutti mettiamo il cuore a fare il nostro ruolo con tutto il cuore, Gesù vede. La nostra missione è sostenuta da fratelli come voi che inviate le offerte per aiutare economicamente. Io credo che automaticamente Gesù vede che voi mettete il cuore, che non potete vivere come noi in una comunità in Sud America perché avete famiglie, lavori, altre situazioni nella vita. Ma il premio è uguale, lo dice anche in Matteo 10:42. Chi riceve da 40 a 42, chi riceve un profeta nel nome di un profeta riceverà il premio del profeta. Cioè anche Silvana, che la conosciamo da tanti anni, lei sta aiutando la missione e lei avrà lo stesso premio che abbiamo noi, perché sta mettendo tutto il cuore per fare quello che può. A lei sembra poco, ma sta aiutando la missione così che noi possiamo avanzare. Lei evangelizza quando ha la possibilità e il Signore vede. Poi certo che dobbiamo superare i nostri ostacoli, perché anche io non è che sono arrivata, evangelizzo perfettamente.
Io non lo so. Finisci pure.
Quindi ognuno certo che ha anche lezioni da imparare, ma il posto che abbiamo nel corpo di Cristo è unico. È certo che ognuno può essere sposa di Cristo se mette tutto il cuore in quella sua chiamata.
Io non lo so dov'è che Silvana ha sentito questa storia degli apostoli. Io so che è una bugia che viaggia molto nelle chiese. Perché
lei non va in altre chiese. Lei ha studiato, ha spiegato, leggendo la Bibbia, ha studiato questa differenza tra discepoli e apostoli. E poi è il diavolo che la condanna, che non evangelizza abbastanza.
Io mi riferisco alla bugia di oggi. Non sto dicendo che lei sta dicendo bugie. Allora, sto dicendo che non so dove l'ha sentita questa storia, solamente nella Bibbia. Beh, posso approfittare a dire che circola molto nelle certe chiese. Ma è una bugia, perché io so che ho visto predicatori, ho visto anche dei video che si presentano, io sono l'apostolo di qui e l'altro l'apostolo di là, qui tutti i capi sono apostoli. Tutti. Ma non è così. L'apostolo c'ha i frutti di apostolo. L'apostolo è uno che va a fondare chiese, ma in continuazione, mica 20 anni fa e adesso sono qua a raccogliere soldi. Comunque, guarda, vai prima Samuele, che stavo pensando a questa scrittura, prima Samuele 30. Qui lo vediamo come ragionava Davide, 22 a 25.
Allora tutti i malvagi e i perversi fra gli uomini che erano andati con Davide presero a dire, dato che costoro non sono venuti con noi,
non erano apostoli,
non daremo loro nulla del bottino che abbiamo recuperato.
Perché sono inferiori.
Perché erano inferiori? Cosa è successo qui?
Sto dicendo tra virgolette che...
Sì, ma cosa è successo in questo contesto?
Avevano, se leggi tutto il capitolo, devi leggere tutto il capitolo del Prima Samuele 30, degli Amalechiti avevano, dei nemici di Davide, avevano razziato l'accampamento di Davide, rapito le donne, eccetera, portato via tutto. E allora Davide prega, fa cosa fa? Cioè Dio gli dice, inseguili, che io ti ridarò tutto. Davide va e tornano con, aveva 600 uomini, ne prende 400 e vanno dalla caccia ai razziatori, ai banditi. Uh-huh. E là 200 rimasero a controllare il campo, il vestiario, cioè quello che avevano.
Il vestiario, i cavalli, il cibo, le mogli.
No, le mogli erano rapite.
Ah, erano rapite, i bambini.
Solamente il campo. E allora vanno, fanno guerra, li uccidono tutti, più o meno, liberano le mogli e ritornano indietro. E allora, quando sono tornati indietro, tutti gli uomini malvagi e perversi, fra gli uomini che erano andati con Davide, presero a dire, dato che
costoro non sono venuti con noi, non daremo loro nulla del bottino che abbiamo recuperato. Ciascuno di loro riavrà sua moglie e i suoi figli. Se li portino via e se ne vadano.
È come dire, sono inferiori, non hanno combattuto.
Ah, in prima linea
noi
come
siamo
noi.
Apostoli, loro no. Oh, okay. 23.
Ma Davide disse, non fate così, fratelli miei, riguardo alle cose che il Signore ci ha date. Egli che ci ha protetti e ha dato nelle nostre mani la banda che era venuta contro di noi. Chi vi darebbe retta in questa cosa? La parte di chi scende alla battaglia deve essere uguale alla parte di chi rimane con i bagagli. Faranno tra loro patti uguali. Primo Samuele 30, verso 24.
No, ti ho detto fino a 25.
Da quel giorno in poi si fece così. Davide ne fece in Israele una legge e una norma che hanno durato fino ad oggi. Primo Samuele 30, 25.
Capito? Quindi Davide non faceva differenze... fratelli migliori, fratelli peggiori, apostoli sul piedestallo, e qui c'è Sant'Agostino, qui c'è il santo di qui, qui c'è Padre Pio, qui c'è il grande apostolo protestante, gente alto locata. Quindi Davide dice tutti uguali, fratelli. Qui. In cielo infatti molti piccolini che sono piccolini, saranno molti ultimi saranno primi, molto primi. Magari i grandi farisei saranno ultimi. Allora, Gesù non è venuto per condannare, ma per liberarci da questi inganni, da qualunque condanna. Va bene, poi questa sorella dice che, cos'è che dice? Parlo di Gesù appena vedo che posso?
Sì, appena vedo che posso essere ascoltata, anche se sono un po' timida nel farlo.
Ecco, lei, il suo problema è che è timida. La timidezza è troppo spesso solo paura. E orgoglio, la timidezza, perché temiamo di fallire, di essere criticati per questo. Gesù e i discepoli furono spesso respinti e questo dava l'impressione di avere fallito. Va bene, anche noi a volte andiamo a evangelizzare e è capitato ultimamente andare in una scuola e ci hanno trattato male, un disastro, però è capitato anche a Gesù. Ma diciamo... discepoli di Gesù e Gesù stesso non interessava di essere ammirati, applauditi, sempre di successo. Sono solamente certe religioni che ricercano queste cose. Ma se noi vogliamo essere discepoli, apostoli o no, quello è un altro dono, guaritori o no, che parliamo in lingue o no, non dobbiamo paragonarci. L'apostolo che si mette più in alto di quell'altro che non è apostolo è un fariseo. È un fariseo. C'è niente da fare. Il vero apostolo assomiglia a Gesù, che dice: chi vuole essere più grande tra di voi sia il servo di tutti. Matteo 23. E allora, se vogliamo essere discepoli, siamo chiamati a sopportare le persecuzioni. No, non è forse, ma è una cosa sicura. Va bene, saremo perseguitati. Quindi se è apostolo, allora deve essere, allora automaticamente la Bibbia promette che sarai perseguitato. Quindi dobbiamo pregare per la saggezza, per non attirarci le persecuzioni inutili, non necessarie. Per esempio, evangelizzando le persone sbagliate. Quindi questa sorella si sente timida, si sente bloccata. Forse, oltre a pregare per lo Spirito Santo, che è la prima cosa da fare, deve pregare per la saggezza anche, discernimento, di evangelizzare. Andiamo a Matteo 10. Evangelizzare le persone giuste, non quelle sbagliate. Verso 5.
Questi sono i 12 che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni: non andate tra i pagani, non entrate in nessuna città dei samaritani. Matteo 10, verso 5.
Va bene.
Quindi ci sono alcune cose da evitare per avere una buona evangelizzazione. Certe persone eviti.
Sì, forse sei timida perché stai andando dalla gente sbagliata che ti respinge sempre.
Oh.
Io passavo molto del mio tempo a evangelizzare nelle strade, ma la passavo guardando la gente negli occhi. Mm-hmm. Capito? E lo Spirito Santo mi diceva: questa sì, questa no, questa no. Questa... Ed era la maggioranza, era no.
Oh, wow.
Capito? La maggioranza io non evangelizzavo. Come in questo caso Gesù disse: non andate in Samaritani. A quel tempo, poi andarono anche dai Samaritani. Mm-hmm. Va bene? Che noi a volte siamo andati, come dicevo prima, siamo stati in certi posti, come questa settimana siamo stati in una scuola e ci hanno respinto.
Sì.
Vuoi condividere?
Volevamo fare un programma con il teatro che dà il messaggio della salvezza alla fine. Il nostro teatro, che di solito presentiamo, che parla della sua affezione ai social, attenzione al tarot e le bugie della stregoneria,
sì, droga,
bullismo, tanti messaggi che nelle scuole ne hanno bisogno, e la direttrice ci ha detto: nella nostra scuola c'è bisogno del messaggio contro il bullismo. E lo abbiamo presentato, abbiamo iniziato a presentarlo, però prima del programma abbiamo fatto un accordo con la direttrice che non faranno foto e video, ma si concentreranno sul messaggio. Loro, i professori e anche i bambini. I bambini non ci sono stati nessun problema con i bambini, con i studenti.
Erano molto dolci i bambini.
Sì. Però dopo che abbiamo iniziato il programma, i professori hanno iniziato a fare delle foto. E avevamo un accordo che non fanno le foto e non li pubblicano sul loro Facebook, eccetera.
Sì, gli abbiamo detto: guardate che c'è un cartello grande, un metro per mezzo metro di cartello, che dice: per favore niente foto, niente video. Non vogliamo andare in internet, che c'è pedofilia, c'è pornografia, non vogliamo. Abbiamo 3 figli lì, c'ero anch'io. Mm-hmm. Ho parlato io alla direttrice: guarda, qui c'ho 3 figli, capito? E lei, questa direttrice, con un'altra insegnante, voleva, come dire, imbrogliare. Dire,
sì, perché è stata d'accordo dall'inizio.
Questi sono i nostri bambini, facciamo quello che vogliamo. Sì, ma questi sono i miei figli.
Sì.
Con i miei figli non fate quello che volete.
Certo.
Con i vostri bambini, ok, ma i miei no.
No, ma il problema è che dall'inizio, prima del programma, è stata d'accordo non fare le foto. Poi, una volta che abbiamo iniziato, anche lei ha iniziato a fare le foto. Quindi, ha mantenuto la parola.
Non ha mantenuto la parola e a me non mi è piaciuto. Perché anch'io stavo facendo un numero comico, che prima di fare il teatro con il messaggio di Gesù, avevamo 2 numeri comici, così per non sembrare troppo religiosi, no? Cioè c'era un numero di magia che faceva apparire e sparire le banconote.
Sì.
E il finale era che la persona che metteva i soldi incassava di più. E poi gli avremmo fatto vedere il trucco.
Sì.
Un trucco molto semplice, però molto interessante, che fa una piccola sacca che fa sparire soldi e fa apparire una banconota più grande. Un trucco semplice, glielo facciamo sempre vedere alla gente. Ed ero nel mezzo di quello quando si sono messo a fare le foto.
Mm-hmm.
Ok.
Comunque, noi questo l'abbiamo fatto da anni. Da anni facciamo questi teatri nelle scuole, nelle chiese, in tanti posti pubblici. E fino ad oggi sono sempre stati d'accordo ovunque,
sempre.
Senza foto, senza video, no problem.
Però stavolta il diavolo
è la prima volta che è successo a me, da quando sono con voi, che sì. Abbiamo fermato il programma, abbiamo chiuso lì e ci siamo andati via.
No, aspetta. Loro non hanno... Io ero disposto a continuare, gli ho detto.
Lo so.
Però niente foto, niente video.
Sì.
Infatti gli ho detto, possiamo vedere cosa avete fatto. Ho fatto delle foto qua, per cortesia cancellarle, perché queste foto non le vogliamo in internet. Loro le vogliono mettere in internet per fare pubblicità alla scuola. Ho detto, potete farlo? Potete farne una, vi aiutiamo, vi mostriamo noi come farle tutto. Una, due.
Sì,
possiamo farvi vedere come farle. E anche col teatro, però non alla maniera che volete voi. Gli ho detto, perché tu in internet cosa fai? Adesso c'è l'AI, c'è l'intelligenza artificiale, prendono il viso della mia bambina, con quella faccia la mettono in una prostituta che magari sta facendo un'orgia con 3-4 uomini,
mm-hmm.
E io non voglio questo. Non mi fido di internet, posso fidarmi di voi, ma voi lo metterete in internet? Fa sì, per far pubblicità della scuola. E allora no.
Sì.
Perché, tra l'altro, ci sono, sai, oggi c'è anche il copyright, no? Se tu dici questa opera è privata, il copyright, non possono fare video.
No, non possono.
Cioè c'è anche un diritto.
Sì.
Però questa qua dice, beh, allora se non possiamo fare le foto e video, fermiamo il programma. Lei ha detto.
Sì.
Quindi era persecuzione al 100%, d'accordo. E naturalmente c'è sempre il dilemma, perché c'erano anche dei fratelli che sono venuti dall'Italia a trovarci. Va bene?
Sì.
Stefania, Andrea e figlio Daniele, sono una coppia molto molto dolce, che erano venuti e hanno detto, guarda, non era previsto, però c'è un programma in una scuola, va benissimo. E allora praticamente c'è sempre il dilemma quando succedono queste cose, che sai, il diavolo viene e dice, ma come, tu non vuoi evangelizzare questi bambini per una foto, un video, e però c'è il trucco dietro, tu devi, noi avevamo già in comunità pregato e deciso che quando loro cambiano gli accordi, di dire no, se cambiate gli accordi noi fermiamo il programma. E non era mai successo prima, no, è successo una volta molti anni fa, 20 anni fa in Polonia, era nel 98.
No, non lo so, io non c'ero.
Sì. Quindi circa 27 anni fa è successo questo, la stessa storia. E poi, e noi non ci è piaciuto che cambiavano gli accordi. E allora ha detto, ok, chiudiamo un occhio. La prossima scuola, la stessa storia. Subito dopo, immediatamente dopo. E allora abbiamo capito che era il diavolo,
mm-hmm.
che voleva bloccare il ministero. Quello che facevamo. E allora abbiamo pregato e il Signore ci ha mostrato, quando loro vi imbrogliano così, potete fermare il programma. E le pecorelle andrete in un'altra scuola, confidare in Dio per le pecorelle.
Sì.
Va bene? E così, e c'erano anche i fratelli lì,
sì.
Che aspettavano il teatro, lo spettacolo. Però il Signore ha fatto un miracolo, perché poi siamo andati a fare mangiare qualcosa in un posto dove c'era una pecorella che ci conosceva, la padrona di questo posto, e gli abbiamo detto, senti, dobbiamo praticare un teatrino, va bene se lo facciamo al tuo ristorante? Sì, assolutamente sì, c'era anche la madre, contentissima.
Sì, Camilla è dolcissima, questa ragazza giovane di, non so, avrà 25-30 anni.
È una ragazza madre. Cioè,
ragazza madre che ha sofferto tanto nella sua vita. E l'abbiamo evangelizzato diverse volte nel passato e ci ama tanto.
Sono tanti anni che l'abbiamo evangelizzata.
Lei ci ama tanto. Una ragazza.
Prima non credeva,
No, 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 no. E lei sempre cercava un uomo da sposare. Da quando la conosco, su questo mi parlava, chiedeva consiglio e cercava aiuto. Un uomo da sposare. E quando l'abbiamo incontrata l'altro giorno ha detto basta. Ho smesso di cercare un uomo, mi sto concentrando sul mio lavoro qui nell'osteria e anche mi concentro ad essere una buona mamma e da quando faccio questo tutto va bene nella mia famiglia e nel lavoro. Poi confido in Dio per il resto perché ho notato, dice lei, ogni volta che uscivo di sera qualcosa di male succedeva. Ho smesso di uscire di sera con gli amici. E quindi adesso è molto più profonda, vedo che non è così superficiale e piangeva. Anche lei è venuta,
adesso è salvata, prima non lo era.
È venuta a guardare anche lei il teatrino, ha invitato anche alcuni dei suoi lavoratori.
E piangeva.
E lei piangeva ed era molto profonda, molto più di prima.
Quando c'è la crocifissione di Gesù, piangeva. La mamma dolcissima anche lei.
Sì, poi ci ha offerto qualcosa da mangiare. Una famiglia bella questi.
Gloria a Dio. C'hai un audio lì, no?
Sì, abbiamo un audio però da un altro giorno con i fratelli, con Stefania, Andrea e Daniele. Ma possiamo andare all'audio dopo che terminiamo con Silvana, che non abbiamo finito?
Sì, c'è ancora di Silvana lì?
Sì.
Va bene, vai avanti che ti seguo.
Allora, la domanda di Silvana è quella. Guarda che ha scritto anche una mail pochi minuti fa, dice: quello che chiedo in sostanza è che se non evangelizzo sono completamente disobbediente? Grazie.
Ma io direi più sì che no.
Se non evangelizzi affatto, sì. Ma se fai quello che puoi...
Ma lei com'è che ha scritto esattamente?
E in questa mail dice, se non evangelizzo, sono completamente disobbediente?
Io direi di sì.
E se invece fa quello che può, anche se non sembra portare grandi risultati?
Allora tutto bene.
Tutto bene.
Se fa quello che può. Però si dice, se non evangelizzo del tutto.
Ah, ok.
Capito, la nostra scusa per vivere è di evangelizzare, amare Dio e amare il prossimo. Okay, Dio lo puoi amare anche in tua camera in ginocchio con la porta chiusa, però amare il prossimo no, devi uscire dalla camera e andare da tua moglie che magari è in cucina, che sta cucinando, e dici: amore mio, posso aiutarti a lavare i piatti? Capito?
Nella prima mail.
Oppure se non c'è una moglie vai in strada quando puoi, dai qualche volantina sul Vangelo. Insomma, non puoi rimanere un fico secco, un albero di fico secco. Devi produrre i fichi, devi produrre l'uva se sei una vite, no?
Nella sua prima mail, Silvana dice: parlo di Gesù appena vedo che posso essere ascoltata. Quindi lei testimonia quando riesce, quando può. Però dice che sono anche timida e non vedo grandi risultati. Posso lo stesso essere sposa di Cristo?
Cioè, lo può essere se mette tutto il cuore nel servire e amare Gesù, che comprende anche l'evangelizzazione.
Okay.
Cioè, c'è quello che non ha problemi a parlare, io sono uno di questi.
Lo so.
C'è un altro, come mia moglie, che è tutto il contrario, un po' come Silvana. Però mia moglie, come dire... non parla tanto come me, tu direi meno male.
Meno male, alleluia, grazie Gesù. Cosa faremmo
perché
noi senza Debbie?
Un fratello Giuseppe nel mondo è sufficiente, no? Basta, per modo di dire.
No, grazie Gesù anche per te.
Però, anche se lei non è una grande, diciamo, non è molto estroversa, però lei quello che fa lo fa col cuore.
Mm-hmm.
Lei va a evangelizzare, timida. Però si mette lì e predica.
Fa quello che può, sì.
Poi lei va con John, lui parla più di me, quindi fanno una buona coppia. Alleluia.
Amen. Mi ricorda di quella donna ai piedi di Gesù. Gesù ha detto agli altri: lasciatela in pace, non attaccatela.
Ha fatto quello che ha potuto.
Lei ha fatto quello che ha potuto. Se solo facciamo quello che possiamo, l'amore di Gesù è per noi.
Lei poteva solo piangere ai suoi piedi, solamente... e sacrificare l'olio da 300 denari che aveva accumulato tutta la vita per il suo matrimonio, glielo versa ai piedi di Gesù. Non ha potuto, non si sentiva degna di versarlo sul capo, non era una profetessa che ungeva, capito, il profeta, non si sentiva degna, allora l'ha versato sui piedi. Per me questa qui è forse uno dei più bei punti di tutta la Bibbia. Capito? E alcuni pensano che questa è Maria Maddalena, la Bibbia non lo specifica, però da Maria Maddalena, dalla quale uscirono 7 spiriti, però alla risurrezione la Madonna va a visitare Gesù, va a vedere il suo corpo, non c'è. Gesù è lì nascosto, dietro il cespuglio. Non appare alla madre. O ai discepoli: aspetta Gesù, aspetta finché arriva questa donna, Maria Maddalena, che credo che si chiamasse Maria Maddalena, e appare a lei. E dice, ah, come mai non è apparsa alla Madonna? Perché Gesù dice, Matteo 12, 46, chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Quindi il messaggio è, non è apparsa la Madonna perché siamo tutti la madre e i fratelli di Gesù, se facciamo la sua volontà.
Amen. Con questo voglio dire anche il fatto che anche se facciamo quello che possiamo, dobbiamo continuare a imparare a superare ostacoli, timidezza, eccetera. Perché anche io quando vado a evangelizzare per le strade, il momento più difficile per me, la cosa più difficile da superare, è il primo approccio. Come approcciare la persona, come iniziare la conversazione. Una volta che quello momento è passato e sono in conversazione con la persona, riesco ad andare avanti, chiedere domande sulla sua vita, portare Gesù. Però il momento più difficile per me è l'inizio, cioè anche per me quella timidezza, come inizio un sconosciuto, come inizio a parlare con lui. Voglio dire che dobbiamo continuare a crescere, a imparare da quelle cose che sono punti deboli nella nostra evangelizzazione, non accontentarti, va bene, io faccio quello che posso, basta, il Signore mi ama così. No, continua a superare gli ostacoli, la timidezza, i problemi, impara, cresci. Perché anche questa cosa che è successa nella scuola per me mi ha insegnato tanto a non fare compromessi. Se ci siamo messi d'accordo, no foto, no video, non fare compromesso, dire ma va bene, stavolta facciamo il teatro lo stesso, non importa. Perché la prossima volta succederà di nuovo, il diavolo prende controllo e di nuovo finché le foto saranno sparse su internet. E chissà, il diavolo farà qualcosa anche per chiudere, per fermare la missione, perché è quello che lui vuole, non solo pubblicare una foto. Quindi per me questo mi ha insegnato a dire no, no compromessi, rimaniamo forti. È dura, perché davanti alle pecorelle ti senti debole e vuoi accontentarli e non puoi importarti fino all'infinito.
Cioè no, vogliamo, a volte facciamo un sacco di eccezioni per salvaguardare le pecorelle, però non puoi lasciare che il diavolo prenda controllo, che tu ti metti d'accordo con la tua chiesa in una certa strategia e il diavolo prende controllo e con la scusa che devi raggiungere le pecorelle, ecco che lui cambia le cose, con la scusa che il diavolo ti condanna e dice «Ah, tu per litigare con la direttrice, ecco, tu trascuri le pecorelle». Ma Gesù di pecorelle ne ha trascurate tantissime per prendersi cura, per lottare contro i farisei. È che la verità, la giustizia, la guida di Dio, quello che Dio vuole che tu faccia, è più importante delle pecorelle. Perché Amen. Dio si dice ama il tuo prossimo, però dice una cosa prima. Ama Dio.
Ama Dio prima.
Quindi il messaggio di Gesù quando mandavo i discepoli, a volte diceva non salutate nessuno per le strade. E se c'è una pecora, non salutare nessuno.
Sembra duro.
Quindi a volte c'è una cosa che il missionario impara. A volte devi sacrificare sull'altare di evangelizzare delle pecorelle. Questa è una cosa che impari col tempo, con gli anni.
Amen.
Però non puoi permettere che il diavolo prenda controllo del modo che tu operi. Perché sembra quasi lo stesso, però un po' diverso qui, un po' diverso là, alla fine sei fuori binario. L'altro Amen. Giorno parlavamo?
Stavi dicendo ai tuoi figli altre idee, come fermare le persone per le strade, perché anche noi preghiamo tanto su questo, come approcciarle, un sconosciuto nel parco quando evangelizziamo. E hai presentato una idea molto bella.
Sì, io l'altro giorno stavo parlando con te e con tutti quanti mentre mangiavamo e si parlava appunto di come fermare le persone nelle strade, di come approcciarle e così mentre pregavo mi è venuto un approccio per fermare le pecorelle, qui ci sono molti studenti e allora stavo dicendo a tutti voi, stavo dicendo qua, una domanda da fare alle persone per fermarle, una domanda è questa. Fermi la persona e gli fai una domanda, è studente, quello che è. Qual è la cosa singola, singola cosa che può risolvere tutti i problemi del mondo. Te l'hanno insegnato alla tua università, capito? Perché per me non funziona bene fermare le persone. Buongiorno, noi siamo religiosi, come va? Loro scappano.
Sì.
Invece devi presentare con una domanda intellettuale, una cosa che mm-hmm. allo studente lo fa pensare.
Sì.
E la domanda è questa: qual è la cosa che posso risolvere tutti i problemi del mondo?
Secondo te
l'hanno insegnata all'università?
Secondo te, cosa pensi? Qual è la tua opinione?
Qual è, Angela?
E per me è Gesù e il suo amore, la salvezza. Però loro...
Sì, da dire a loro.
Sì.
Dimmi.
It's love the Lord your God with all your heart and then love your neighbor as yourself.
Ecco, giusto.
Jasmine dice, ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore e ama il tuo prossimo.
Giusto, ecco. E quindi ferma la persona e gli dice, qual è la cosa che può risolvere tutti i problemi del mondo? E dico tutti, la guerra in Ucraina, in Gaza, dappertutto, avrebbe evitato la prima, seconda guerra mondiale, la terza che adesso arriva. E loro, ecco, falli pensare e che rispondano. Cos'è che ti hanno insegnato all'università? Praticamente ognuno ti dirà una cosa diversa. Ci vuole il comunismo, ci vuole il fascismo, ci vuole le destre, ci vuole le sinistre, ci vogliono più soldi, meno soldi, eccetera, eccetera. Cioè, è confusione, no? Ma tu gli dici, guarda, leggilo qui, Matteo 22, 37 e 39. Cosa dice? Uh-huh. Ama Dio e ama il tuo prossimo. E lì puoi predicare quanto vuoi, poi rimangono a bocca aperta. E guarda, se noi amiamo il prossimo, non faremo le guerre, non presteremo soldi ad usura, non inganneremo la moglie, il marito, non diremo bugie, non ci sarebbero le multinazionali, perché uno che ha 10.000 miliardi, un altro che non ha pane da mangiare, non è giusto, non è amore. Questo sto dicendo in relazione a Silvana, che dice sono timida, non so come fare, fermare la gente, questo, quell'altro. Parlo di Gesù appena vedo che posso essere ascoltata, anche se sono timida nel farlo. Questo è per aiutare te, Silvana, ma anche tutti gli altri fratelli che hanno questo problema. Il problema di fermare le persone nelle strade è sempre che è un problema molto diffuso
nella
nostra chiesa, ma anche fuori dalla chiesa.
Sì.
E stiamo parlando di quello.
È vero.
Jasmine?
Yes, I was trying to say, you know there is a scripture that says, for man looketh at the outward appearance, but the Lord looketh on the heart.
C'è una scrittura per Silvana. Dice, Primo Samuele 16:7, il Signore guarda non come l'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore.
So of course do your best.
Quindi
but
fai quello che puoi per Gesù.
But if you aren't doing so many works, it's God that looks at the heart. Man just looks at the outward appearance.
Il Signore guarda all'amore che hai nel cuore. È tutto per Gesù oppure no? Cioè è quello che conta.
Like it says,
quindi
not
tu stai dicendo a Silvana, anche se non fai tanto quanto qualcun altro, Dio guarda il cuore, e anche se ti senti ultima, sembri ultima, sei ultima, ma Gesù guardando al cuore diventi prima.
Può ancora sceglierti come sposa.
Sì, puoi rileggere quella scrittura. Primo Samuele 16.
Non l'abbiamo letta, solo citata 16, così.
Primo Samuele, il verso 7, 16, guarda.
16:7. Il Signore disse a Samuele, non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Primo Samuele 16:7.
Bellissimo, Jasmine. C'è altro?
Well, in Matthew 7 it says not everyone that says Lord Lord will enter into the kingdom of heaven.
Conoscete la scrittura di Matteo 7 da 21 a 23? Non tutti quelli che dicono Signore, Signore entreranno nel regno dei cieli.
We've done many wonderful works in your
Abbiamo
name.
Abbiamo fatto tante opere nel tuo cuore, miracoli,
cacciato
demoni, sì.
And Jesus says I never knew you.
Però Gesù non li conosce.
So it matters your heart. Like
quello che conta è l'ubbidienza, il cuore, non quello che si vede.
Like in Luke 10:27.
E poi in Luca 10:27.
You can read it.
Dice, ama il Signore tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima, con tutta la tua forza e con tutta la mente.
Because we have to do our best and then God will do the rest.
Se noi facciamo il nostro meglio, il Signore farà il resto. È certo che potrai essere scelta come sposa.
Amen. Gloria a Dio. Lei dice, è evidente che non sono un'apostola. E questo mi ha fatto un po' arrabbiare. Perché questa bugia viene dalle chiese. Viene da certe chiese dove ci sono dei pelandroni che si mettono sul piedestallo. E io sono l'apostolo Pinco Pallino. E perché? Perché io ho studiato nella scuola degli addormentati e ho il diploma. Ma tu non diventi apostolo perché io ho fondato questa chiesa, neanche diventi apostolo. Sei il fondatore di una chiesa, ciao. Due chiese. Poi uno che è sedicente apostolo è di solito falso, perché il vero apostolo viene nominato dalla chiesa, dagli altri. Tu mi dici che sei profeta, ma cosa vuol dire? Che lo dici tu. Va bene. Quindi lei dice, è evidente che io non sono apostola, non ho la vocazione, lei dice, per predicare e evangelizzare, ma se sono solo discepola, posso aspirare lo stesso a diventare sposa di Cristo. Certo! Certo che puoi aspirare, ma certo! Io ti vedo già in prima fila, non perché predichi più di qualche bocca grande, compreso io, ma perché il tuo cuore lo vedo diritto davanti a Gesù. Va bene? Allora, poi lei aggiunge, può essere che Gesù mi abbia guidato a questo chiarimento per lenire il mio senso di colpa. Vedi, queste religioni, anche se lei non va alla religione, la mette sotto condanna, non sei un'apostola. E poi ci sono i pelandroni che dicono se non preghi in lingua non è lo Spirito Santo, imbroglioni, bugiardi e falsari. Lei può avere il dono superiore al profetizzare. Di amare Gesù e amare le pecore. Poi dice anche se non sono apostola, ma secondo me forse sei più di un'apostola. Vorrei fare il corso di leadership. Angela, me lo puoi inviare? Angela, sì, ti risponde.
Sì, subito. Abbiamo già iniziato.
Lei ha fatto il corso biblico?
Sì, certo.
Perfetto.
Sì.
E cercate di studiare bene il corso biblico, che è quello principale. Voglio fare un annuncio. E qualcuno che non lo sa ancora, abbiamo uno di 5 mesi e abbiamo un corso biblico di 20 giorni. 20 giorni sarebbe la parte principale del corso biblico, qualcuno lo vuole rifare.
Che è solo un riassunto, diciamo.
È un riassunto della cosa principale, 20 giorni dura.
Quello di 5 mesi è molto meglio.
Sì, d'accordo. E anche tutta la Bibbia intera è ancora meglio.
Vero.
Allora, Angelina, c'è altro qui?
No, su questo no. Volevamo mettere quell'audio di Stefania.
Sì.
Allora, beh, visto che...
È 2 o 3 minuti, no?
Sì. E un altro giorno, non il giorno del teatro, Dora e Adriana hanno incontrato i fratelli che sono arrivati dall'Italia, Stefania, Andrea e Daniele. Sono molto dolci e simpatici. Sono cuori puliti, cuori puri, gentili, amorevoli,
sì,
non sono mondani.
Il figlio è molto, molto, molto dolce.
Sì, di 15 anni.
Non è il tipico quindicenne con attaccapanni attaccate alle orecchie,
ah, sì, così.
L'osso di bue nel naso.
No,
no, è bello, no, pulito,
è
dolce,
sì.
Come ascolta la parola. Sono così felice per voi, fratelli, avete un figlio così.
E dopo quel giorno di evangelizzazione, Stefania ha fatto questo messaggio in audio che adesso ascoltiamo tutti insieme.
Ciao fratelli, Dio vi benedica, sono qui con Stefania e la sua bellissima famiglia, Andrea, Daniele. Abbiamo appena finito di evangelizzare e Stefania sta volendo.
Ciao fratelli, non ho parole, sono felicissima, è stato bello, mi sono stupita perché non so come ho fatto, ma ho evangelizzato per come ho potuto.
Sì, Stefania ha evangelizzato 3 ragazze.
Non ho parole, sono felice, grazie a Gesù, perché dire grazie a Gesù cosa devo dire? Quello è tutto su merito. E poi vi mando un bacio enorme, un abbraccio.
Ma com'è stata l'esperienza di
bellissima, bellissima, non sarei mai riuscita in Italia. E le persone qua proprio sono molto dolci, recettive, non, da noi sono un po' diverso, insomma. Poi forse, vabbè, avere voi vicino mi ha dato più sicurezza, e poi mi sento infuocata.
Grazie Gesù.
Grazie allo Spirito Santo. Guarda, quando gli permettiamo di operare, cioè, siamo canali, fa tutto lui. In realtà quello che ho detto mi è venuto dal cuore, è stato quello Spirito che...
È la prima volta che evangelizzi così a sconosciuti?
Sconosciuti sì, di solito sempre, che ne so, colleghi, qualcuno, insomma, familiari, ma proprio sconosciuti mai successo.
Ed è che stato
bello, forse perché avevo paura, non avevo il coraggio, non so dire, però è bellissimo. Mi sento strana, ma felice, felicissima. Poi quelle ragazze veramente, ho visto nei loro occhi proprio degli occhi molto dolci, teneri, e ho sentito proprio che il Signore voleva dirgli che le ama così come sono, che forse è nel mondo, ma forse anch'io l'ho sempre fatto, si guarda l'apparenza, si giudica.
Sì, perché erano con, come erano?
Invece erano quei piercing, con capelli colorati,
sì.
Ecco, invece il Signore
tanti piercing.
Mi ha fatto capire proprio quanto il suo amore va oltre. Non gliene importa il Signore nel nostro lato esteriore, ma guarda i nostri cuori. E quelle ragazze avevano qualcosa dentro e avevano bisogno del messaggio di Gesù. È stato bello.
Hanno pregato tutte e tre?
Sì, bellissimo, hanno ricevuto il Signore, è stato bello. Sono felice.
Grazie Gesù.
Ciao fratelli, vi amo tanto e grazie del dono di insomma, per voi è stato anche un disagio venire qui, è tutto, io vi ringrazio tantissimo.
Grazie Gesù.
Sono contenta, ho conosciuto Dora, vi porterò nel mio cuore e continuerò a pregare tutti i giorni per voi come sempre faccio, e vi porto un saluto grande, un abbraccio grande anche a mia mamma Francesca.
Amen.
Amen, grazie, bacioni.
Grazie Gesù.
Oh, sono così dolci questi fratelli, è stato così bello stare con lui. Mancava solo la dolce Francesca, la mamma che è rimasta in Italia, però gli inviamo tanto amore Francesca. Sai, parlano così bello di te, Stefania e Andrea, ti amano tanto e sei preziosa per loro e anche per noi. Ti abbracciamo forte. Peccato che non sei venuta, ma è stato un tempo bello insieme a loro. E adesso, proprio adesso, sono sull'aereo di ritorno. Hanno preso l'aereo 2 ore fa.
Che il Signore li protegga.
Amen, nel nome di Gesù.
Gloria a Dio.
Amen.
Alleluia, portate a tanto amore la mamma Francesca a casa.
Grazie Alleluia. Gesù.
È stato molto bello poterle abbracciare. Amen. Gloria a Dio.
Alleluia. Fratello Giuseppe, abbiamo ancora altri soggetti, ma credo dovremo presentarli domani.
C'è questo sull'Albania.
Su quello che sta succedendo in Albania, sì.
Sì.
Notizia importante.
Questo che succede in Albania sarà ricordato, ma ne parleremo domani, no?
Sì, sì.
Sarà ricordato come l'inizio dell'immagine della bestia di Apocalisse 13.
Sì, e poi abbiamo anche altre domande dai fratelli. C'è una sorella che chiede, ma perché ogni volta che compro qualcosa per me stessa mi sento in colpa verso Dio? O se vado a un compleanno mi sento in colpa verso Dio? C'è un altro fratello che chiede, io amo evangelizzare per le strade. Ho incontrato un fratello che anche lui ama evangelizzare per le strade.
Però?
Ma lui crede al rapimento prima della tribolazione. Posso andare insieme a lui per le strade o no, visto che abbiamo dottrine diverse?
Domani risponderemo anche a questo.
C'è un altro fratello che dice, aiutatemi perché sono caduto nella pornografia così brutto, così grave, che adesso sento che ho problemi mentali. Quindi chiede liberazione.
Parlavamo oggi di quella, no?
Sì.
Che diventa un'ossessione e ti distrugge. Domani parleremo come uscire da questo.
Nel nome di Gesù. Ci fermiamo per oggi?
Amen.
Sì. Salutiamo fratelli, cari dolci fratelli, grazie per il vostro tempo oggi, grazie per la vostra presenza, per le vostre preghiere, per i messaggi interessanti che inviate e tanto amore che riceviamo da voi e lo apprezziamo tanto.
E Dio ci aiuti a dare a voi tanto amore di Gesù.
Amen.
Così che amore con amore cresciamo in amore.
Cresciamo in Gesù.
Signore, benedici questi fratelli che ci hanno seguito, Signore.
Amen.
Confidiamo e preghiamo e speriamo che stanno seguendo te, Signore. E noi siamo niente, siamo polvere, siamo assolutamente niente, Signore. Se possiamo almeno essere un dito che indica a te, che punta a te, che innalza a te, Signore.
Alleluia.
Questo ci fa contenti, Signore. Benedici i fratelli, Signore. Se c'è qualche fratello che ha dolore, fisico, metti la mano sul dolore, fratello, adesso, non per forza né per potenza, ma per il mio spirito, dice: Signore, sii guarito.
Grazie,
guarisci,
Signora.
Adesso, e leghiamo il diavolo adesso, e ti senti meglio adesso. In questo momento il dolore se ne va, il dolore se ne va.
Amen.
E appena se ne va, tu mi scrivi per cortesia, perché dobbiamo dare gloria a Dio. Nel nome di Gesù Cristo vi dichiariamo guariti. Amen.
Amen.
Alleluia.
Ciao, Angela, fratelli, un abbraccio.
Pastore, nulla mi manca.